15 febbraio, strapia.
Allora. Bene. Per chi non c'era ieri, ieri abbiamo parlato, tra l'altro, dicevo prima, proprio stamattina ho parlato con una persona, una mamma che ha un figlio qui. Dov'è? Ho parlato con una mamma che ha un figlio di 32 anni, con una diagnosi di schizofrenia affettiva, non compensata, perché vive tanti di quei farmaci, prende tuttora, dal metadone all'Eporex, insomma, situazione abbastanza curiosa. Intanto per restare in tempo, allora, per chi non c'era ieri abbiamo parlato della schizofrenia, tra l'altro era un caso molto bello perché a occhio, in base a quello che mi ha detto la mamma, quindi prendetelo con le molle, però sembrava proprio un caso di quelli di cui abbiamo parlato ieri pomeriggio, cioè di una schizofrenia assolutamente, assolutamente direi da manuale. Un ragazzo, un uomo di 32 anni che non fa nulla, nel senso che gli hanno riconosciuto addirittura una pensione di invalidità di, mi sembra, 290 euro al mese, quindi
Come? È quella la pensione.
Sì. Per cui lui effettivamente, tra l'altro è curioso perché rientra molto bene nel nostro lavoro, perché lui è esperto in computer, ha fatto anche l'università a Bologna, però non l'informatica, però gli mancano 3 esami per laurearsi, quindi non si è mai laureato, vive praticamente. Allora, tanto lo dovrei vedere, se non ho la prossima settimana, dipende da quanto arrivo, quindi intanto cominceremo a parlare. Ecco, la cosa interessante in questo caso è la coincidenza, intanto, che abbiamo proprio parlato della schizofrenia. Chi è che se la sente di riassumere quello che abbiamo detto ieri? Allora, c'è qualcuno?
Tu?
Certo, sei qui a posto.
Allora, abbiamo detto che
voce del primo sentimento,
la schizofrenia usando gli strumenti della socioterapia, quindi siamo partiti dal concetto di rappresentazione e dal concetto
qui credo che non sente niente però
Voce. Siamo partiti dal concetto di rappresentazione e dal concetto di cultura tipografica, quindi abbiamo fatto riferimento all'autonomizzazione del simbolico e al fatto che su Z1 è come se le due dimensioni della rappresentazione fossero separate. Questo comporta nell'organizzazione interna della persona.
Nelle società tipografiche, come se.
Su Z1, nelle società tipografiche, quindi comporta che nell'organizzazione interna della persona ci potrebbe essere uno sbilanciamento che fa sì che la persona si comporti talvolta utilizzando solo la dimensione, utilizzando la dimensione cognitiva prevalentemente e talvolta utilizzando quella affettiva, però il fatto di privilegiare una dimensione piuttosto che l'altra ha un effetto anche sulla dimensione che viene trascurata, perché è come se questa dimensione, non so, termine, soffrisse, fosse soppressa, fosse e questo ha un effetto sui comportamenti della persona, perché le rappresentazioni, quindi il sistema di rappresentazioni è un motore d'azione e quindi le rappresentazioni sono possibili motore d'azione e quindi la persona è guidata da un sistema di rappresentazioni che è scisso, che è come se fosse scisso. E abbiamo detto che la schizofrenia è una forma particolare di narcisofrenia. Narcisofrenia.
La narcisofrenia è un termine assolutamente sottoterapeutico.
Come narcisofrenia.
Sì, è composta da narcisismo, scissione, quindi è un non potevo mettere schizo perché non ci stava proprio in italiano. Frenia riguarda la mente. Volete che ve lo scriva?
No, no. Quindi sulla schizofrenia abbiamo detto che il comportamento visto dalle persone esterne, il comportamento della persona schizofrenica visto dalle persone esterne può sembrare illogico, ma che dal nostro punto di vista risponde invece a questa logica, che è una logica di apparente scissione delle due dimensioni della rappresentazione.
Sì.
E poi la
scissione. Non è proprio, scusami, interrompo così c'è un quadro forse mio. Non è proprio, capisci, di apparente, cioè il discorso di fondo, il comportamento è quello, è l'interpretazione che fa riferimento a una spaccatura apparente, tant'è vero che il comportamento, come detto prima, di fatto è comunque determinato dalla R, quindi non è che io, il fatto che io prescinda da una delle due fa sì che non ci sia la presentazione,
sì.
Tant'è vero che il comportamento patologico, e qui veniamo nella narcisofrenia, qual è?
Abbiamo fatto riferimento, per spiegarlo per gradi, al mito di Narciso.
Come? Inteso però con un'eccezione particolare.
Quando nella Grecia, nella cultura greca, si analizzava il fatto che lui si fosse rispecchiato nell'acqua, fosse caduto nell'acqua, in relazione alla cultura di riferimento, che
era
una cultura orale, quindi una cultura che badava non al singolo, all'individuo, ma alla società, il fatto di guardare
non alla società,
alla collettività.
Scusatemi, abituatevi a questo discorso. La società è la dimensione collettiva della soggettività. È chiaro, cioè un greco, se avesse sentito parlare di sociale, lo prendeva per matti, per lui non c'era la dimensione sociale, la dimensione collettiva, che è automatica, cioè non è che bisognasse definirla. Tant'è vero che la peggiore delle punizioni era l'allontanamento dalla comunità, questa è la cosa importante. Ci siamo, quando c'è una persona che sbaglia, eccetera, così, o viene ucciso o viene allontanata. Pensate a Dante, Dante è stato espulso dalla sua comunità, è andato errando e ha rimpianto Firenze per tutto il resto della vita, pur essendo trattato benissimo dovunque andasse.
Quindi il fatto che si rispecchiasse in se stesso voleva dire che aveva fatto una sorta di peccato, diciamo, in cui analizzava sé rispetto a se stesso, non rispetto alla comunità.
Quindi
questo significa che lui, nei termini della nostra R, nel senso delle due dimensioni, che una dimensione si rispecchia nell'altra. Esatto. E questo è il valore aggiunto che ha la narcisofrenia, da qui il perché dell'aggiunta del nar che viene dal narcisismo, da questo narciso, rispetto che include la schizofrenia. Quindi la narcisofrenia ha la spaccatura, l'utilizzo delle due variabili come se fossero spaccate, in più la riflessione, il rispecchiamento di una variabile nell'altra.
Tanto per farvi capire, stamattina è stato, ripeto, un caso da manuale, quindi vedremo come fare a trattarlo, anche se un'idea ce l'ho, però io non ho parlato con il ragazzo, ho parlato solo con la mamma. La cosa interessante è questa, cioè lui di fatto, questo ragazzo, questo uomo, di fatto come si comporta? Di fatto si comporta in maniera estremamente logica rispetto alla dimensione affettiva, cioè la usa in termini logici, soltanto. Non è chiaro?
No.
Chi è che ha detto no? Allora, il rispecchiamento, guardate che questo è un punto molto molto importante. Questo ragazzo cosa fa? ha usato anche sostanze, però il partito, da cui sembra che sia partito dagli spinelli fumati quando aveva 13-14 anni. Un ragazzo dotato, vabbè che per i genitori, non fatevi ingannare, perché spesso per i genitori tutti i figli sono dotati dal punto di vista mentale, quindi estrema attenzione, è anche bello, ecco, però bisogna stare molto attenti su questo. Quindi un ragazzino dotato alle medie, alle elementari e alle medie, ha una buona fama, non studia molto perché ha una capacità di apprendimento elevata, quindi a lui bastano le lezioni. A questo punto incontra i primi spinelli, siamo intorno, la mamma non sveglia dai 13 ai 15 anni, va bene, si spacca la famiglia, si spacca, lui va ad abitare con la madre che con un compagno che sostituto paterno, il padre è un tossicodipendente, ha una situazione abbastanza problematica, sostituto paterno muore dopo 4 anni, quindi un infarto, quindi questo ragazzo subisce,
non ho capito, cioè il padre
compagno.
Padre era tossicodipendente, e invece
il nuovo padre
è morto dopo 4 anni.
Dopo 4 anni che di convivenza muore. Quindi voi capite il discorso, la fissazione quale può essere? Nei termini esempio anche degli spinelli, quale può essere il momento fondante? Allora, gli spinelli sono comunque una droga. Purtroppo lo spinello cosa abitua la persona a fumare? Cosa vuol dire? Gli dà certi ritmi, diciamo. Soprattutto, pensate a un fatto, anche qui, sempre quello che ho detto ieri, lo richiamo perché voglio che sia chiaro, non generalizzate mai. La generalizzazione ci può essere solo sui casi che uno ha seguito, quindi io quando faccio generalizzazione, se uno mi domanda chi è il tossicodipendente, non lo so. Se uno mi domanda, secondo la tua esperienza, cosa diresti sulla tossicodipendenza, allora dico quel che ho concretamente seguito, riga, per cui non teorizzo sulla tossicodipendenza, se non come discorso generale, che lo vediamo come discorso di disagio culturale, che allora è un'altra cosa, ci siamo. Però i termini terapeutici non mi interessano. I termini terapeutici, quando io incontro una persona, non so nulla. Ricordatelo, prendo la mia conoscenza e la metto tra parentesi. Devo capire la persona che ho di fronte, senza giudizi o pregiudizi. Ci siamo? Barbara? Problemi? Dimmi.
Sto seguendo.
Ah, credo che sei i problemi. Che sei i problemi?
No.
Ci siamo? È chiaro il discorso? Non ci sono dubbi. Ecco. Allora, in quel caso lì, che non è la persona che io vedrò la prossima, tra 1 o 2 settimane, non è quella che mi ha descritto la madre. Diciamo, quella che mi ha descritto la madre è la rappresentazione che la madre ha del figlio. Quindi io sto parlando della rappresentazione della madre, non del ragazzo. Quando io lo incontrerò non conoscerò nulla di quel ragazzo lì. È chiaro?
Qui non l'hai incontrato ancora, hai parlato solo con la madre.
Stamattina ho parlato solo con la madre. Ci siamo? Da stamattina, dalle 8 alle 9. Ci siamo? Allora, poi chi ha le chiavi di casa? Io. Non sa mai. Fidarsi è bene, ma non fidarsi. No, ma se siete usciti, se no non si chiude. Se siete usciti, vuol dire che è dovuto chiudere con le chiavi. Allora, la cosa interessante è a questo punto. Il ragazzo a un certo punto frequenta brutta gente, sempre detto alla madre, poi va a studiare a Bologna e a quel punto così. Cioè nel senso, la riprende su al di là di. Ve lo dico perché è un caso freschissimo. Torna a Pescara, va a vivere per conto suo, diventa ha un appartamentino, un appartamento, diventa un casino. Tutti sbandati da dentro, il condominio chiama la madre, fuori. Lui intanto a Bologna ha studiato informatica, scienze della, della comunicazione. Ritmi terribili, va a 20 anni, va al CERT, va anche a studiare da cosa, c'è anche quello di Pisa, lo psichiatra di Pisa,
quello l'organicista.
Sì. Guardate, la mia sorella che vedo cosa è successo. Sì, cosa? Mi sfugge il nome.
Sì, ma non mi viene.
Adesso appena...
Era, è uno famoso perché affronta la... problemi psichiatrici in termini organicistici. Infatti gli manda, all'epoca gli mandai una cosa sulla psichiatria democratica, quindi che vede il problema
non Bazzano,
no, Cassano.
Cassano.
Mi rispose, perché fu pure gentile, mi rispose.
Cioè, sì, non è la nostra,
cioè, il nostro modo di vedere.
Sì, sì. Cassano si chiama, esattamente. E lui l'ha riempito di farmaci. È alto 1,68, mi sembra, è 110 kg, quindi è diventato una botta. Perché è interessante? È interessante perché c'è questa preparazione in... c'è questa preparazione proprio in informatica rispetto al discorso di ieri. Lui tutto sommato più o meno fa anche piccoli lavori di consulenza di informatica, tutto in nero qua. Allora è interessante perché c'è la coincidenza tra tutto sommato una struttura, scusate, un'organizzazione di tipo neomediale che coesiste con una spaccatura, nei nostri termini, una schizofrenica. Perché? Perché lui rispecchia la sua vita nei termini dell'informatica. Quindi lui imposta, si sveglia a mezzogiorno, si sveglia a l'una, sta il pomeriggio al computer, vede qualche amico, la notte sta al computer, la mattina riprende il ciclo. Quindi la cosa estremamente interessante, se dovesse essere verificata, è proprio nel fatto che noi abbiamo un completo, lui è molto abile, usa la dimensione effettiva della madre e anche del padre per non fare nulla. Nel senso, lui gli hanno dato questa piccola pensione, la madre gli ha dato la casa, appunto. Dov'è il problema? Non so se è. E usa, da questo punto di vista, invece usa tutte le sue capacità per gestirsi in termini, ecco il rispecchiamento. Quando gli obiettano qualcosa, lui ragiona gestendo la sua vita, i rapporti di relazione, non ha donne, forse non ha mai avute, e gestisce i suoi rapporti in funzione dell'informatica. Il rispecchiamento è totale. Naturalmente questo cosa vuol dire? Vuol dire che lui non ha una vita affettiva, probabilmente la vive attraverso il computer.
Questo scusa, diciamo che gestisce rapporti in funzione dell'informatica.
Voce.
Quando diciamo che gestisce rapporti in funzione dell'informatica, significa con il ragionamento, quello il senso.
Con logica, con certo, logica. Con logica, certo. Certo. Di fatto cosa vuol dire, scusatemi, cosa vuol dire la logica? Come si va a vedere? Guardate, pensate, come si va a vedere questo?
Se una persona
persona abbastanza cadenzata, se ha abitudinare?
No, no, perché apparentemente è indisciplinato.
Se gli dici, se dici che gli dà dei ritmi, gli dà dei tempi, è disciplinatissimo.
No. Ricordatevi l'equipe di quello della Maestro di come lavora l'equipe, non so se mi capite, cioè il lavoro dell'informatica è un lavoro terribile perché ha certo dalle sue cadenze, le sue cadenze quali sono? Tu stai in un ambiente in cui c'hai tutto dal biliardo al coso, dormi, i ritmi sono stabiliti dal computer, non sono stabiliti da te, sono stabiliti dall'idea che arriva per essere messa sul computer. Tant'è vero che l'equipe di Bill Gates non ha ritmi, cioè convivono all'interno di questa specie di casa ufficio nella quale uno mangia quando ha fame, dorme quando ha sonno, eccetera, eccetera, perché i ritmi sono completamente scaravoltati e sono legati assolutamente ai ritmi della costruzione informatica. Non so se è chiaro. Infatti la cosa curiosa è questo che mi ha indirizzato a capire che non sono ritmi disciplinari, sia ben chiaro, cioè la disciplina è quella particolare, non l'abbiamo definita. Occhio, cos'è la disciplina?
La gestione tecnologica del corpo.
Esattamente. Ci stiamo. Ma secondo quale tecnologia?
Scientifica.
Cioè, quale tecnologia?
Vista.
Quale?
Tipografica.
Tipografica. Cioè, della scienza della tipografia. Causale, positivismo, chiamatela come vi pare. Ci siamo? Quindi la cosa interessante è causa ed effetto, tanto per avere il discorso chiaro. Se tu vuoi avere un corpo prevedibile, devi renderlo prevedibile. Ci siamo? Tra l'altro questo qui ha avuto incontinenza sia urinaria che fecale fino a 20-25 anni, per cui due o tre volte all'anno anche a 25 anni o a 20, adesso comunque è un'età assolutamente adulta, lui aveva l'incontinenza anche fecale, che è quella un pochettino più faticosa. Figlio unico, quindi non c'è neanche la competizione con qualche fratello nato posteriore, nato dopo. Quindi il discorso è veramente un caso molto bello e molto interessante. Tra l'altro oserei dire che non poteva capitare più
ad hoc,
perché veramente ieri sera che parlavo di una schizofrenia e questo è un caso da manuale. Quindi,
questa incontinenza è legata alla mancanza di disciplina.
Ah, non so mica niente, secondo te?
Penso di sì. Penso di sì.
Vuoi dire?
No, mi ha chiesto
del bagno. Cosa
fatto?
Ci ho fatto una
volta. A proposito del continente, mi sa che era del bagno.
Occhio, perché la fecale è più pesante perché va di male l'acqua. Però il discorso di fondo è questi termini, capite? E veramente stamattina mi veniva da sorridere, non sapevo il caso, mi aveva telefonato, è la sorella di uno di Bologna che a Bologna mi ha telefonato dicendo che aveva questo problema, quindi non sapevo neanche di cosa si trattasse. Ma le coincidenze sono bellissime. Ci siamo. Però è un caso estremamente interessante perché è la dimostrazione, cioè è ad occhio sul discorso che stavamo facendo. Quindi voi capite lo rispecchiamento, in questo caso è bellissimo perché io non ho mai trovato un rispecchiamento così completo rispetto al coso. Quindi la dimensione cognitiva, che non è, ripeto, delle volte sbagliamo, non è solo quella del positivismo, ci siamo mai legata al medium, ricordatelo. Per noi la logica è sempre legata al medium. Il medium dominante, diciamo, quindi estrema attenzione. Non scordatevelo mai, quando si parla con una persona nei limiti del possibile, il primo obiettivo è quello di delineare che cosa? La piramide della comunicazione della persona. Ci siamo? Quindi io prima devo sapere esattamente come la persona ha sviluppato la propria organizzazione mediale. Nel momento in cui riesco a capire questo, allora il discorso cambia. Ci siamo? No, non cambia, viene improntato. Non cambia niente, perché non devo averlo prima, se no un pregiudizio. Ci siamo? Un giudizio previo, diciamo noi. Quindi io ho una persona, non so chi sia, non mi interessa, anche se ho delle notizie, le metto tutte tra parentesi e non mi riguarda. Ci siamo? Chiaro o no? Ok, dai.
Però allora il rispecchiamento praticamente non può essere gestito dal singolo in teoria, no? Cioè il rispecchiamento di una dimensione, quella che si usa.
Non so niente.
Cosa
vuol dire?
Che non si riesce a gestire il singolo, come per esempio l'esempio che ci ha fatto, aveva incontinenza e comunque prendeva sostanze. Però questa gestione implica.
Ma l'incontinenza è legata alle sostanze? L'incontinenza
è legata. No, comunque è legata a gestire.
Quando si fanno questi collegamenti, state attenti, perché può essere significativo, ma può non c'entrarci nulla. Non so se mi capisci, cioè, noi dobbiamo stare molto attenti. Io facevo un esempio una volta molto interessante, quando ancora c'erano le manifestazioni studentesche. Molti li collegavano al colore rosso. Il colore rosso in sé non c'entra niente, era semplicemente perché c'erano le bandiere rosse, eccetera. Quindi, o il colore dei calzini, se andiamo a vedere che dei maschi, che colore hanno i calzini?
Grigio. Marrone.
Io neri, sono fascista.
Infatti, no. Ti vedevo già nella faccia.
È perché no? Se voi andate a vedere i calzini degli uomini, sono quasi tutti di quei tre colori lì, è rarissimo che ci siano, anche per un motivo di opportunità, così uno ne butta via uno, è bucato, e tiene l'altro che gli serve per il prossimo paio. Ci siamo? Infatti è relativamente raro. Allora, ok, quindi estrema attenzione, che il fatto che determinati eventi siano insieme non è detto che sia significativo, però come non è detto che non lo sia, teniamoci bene. Però ad esempio molta gente, mi ricordo adesso un po' meno, ma una volta reagiva al colore rosso, per cui se c'era uno che aveva addosso qualcosa di rosso, diceva, te non sei comunista, eh? È chiaro? È un discorso purtroppo terribile, o fascista, insomma, adesso non c'è questa differenza. Parlo dal punto di vista dei colori, naturalmente. Sei il cobaleno?
No, stavo dicendo una battuta.
L'abbiamo capito.
Questi comunisti, sempre contro i fascisti.
L'abbiamo capito.
Grazie.
Hai capito? Non a caso una persona è ripetitiva, infantile, egocentrica. Va bene?
Non ho capito.
Autoreferente? Non hai capito?
No, non sto ascoltando.
È più cascante comunque.
So. Ci siamo? Indipendente dal sesso?
Quindi non abbiamo finito.
Che cos'è? Cos'è che non abbiamo finito?
Stavo parlando della dimensione cognitiva del poi diventerà meglio e non ho finito la frase.
Come? Prova a ripetere.
Ha detto la dimensione cognitiva.
Che non è solo quella.
Dobbiamo stare attenti che non dipende solo dal medium, cioè dipende dal medium di riferimento della persona. E poi?
Dipende dal medium?
Di riferimento della persona. Ah, scusami, pensavo veramente non avessi sentito.
Beh, quindi?
Si rispecchia in quello affettivo. Non lo so. Stavo finendo la linea di quello.
Non so niente. Quindi? Avanti.
si rispecchia la dimensione affettiva.
Quindi?
Quindi?
Fa freddo infatti.
Sì? Quindi? Non sono mica passato, eh? Cosa vuol dire? Cioè, come continui a...
È un bello.
Continuiamo con delle belle domande. Qual è la conclusione del discorso? Anche solo il pezzino del discorso che hai ricordato. Che conclusione può avere?
Quindi assume la logica del medium di riferimento.
Certo.
Che la dimensione cognitiva si rispecchia in quella affettiva.
Quindi le forme di rispecchiamento devono essere lette, se voglio, comunque indagate caso per caso. Perché non posso dare un significato a priori, non so se chiaro, non a caso lei aveva detto quindi una persona disciplinata, no, non so se chiaro, non puoi dare a priori il fatto che l'essere condizionato sia nei termini della disciplina, che lui aveva detto scientifica, eccetera, gestione tecnologica, scientifica del corpo, chiaro. Per una persona, voi pensate a un fatto, se una persona si mette dentro anche molto semplicemente l'internet addiction o la computer addiction oppure qualunque altra forma di dipendenza, voi capite che non è più legata ad una gestione tecnologica di stampo positivista, è chiaro?
Però in questo caso, scusa, lui passava da un'organizzazione all'altra, cioè c'ha le due...
No, in questo caso lui era all'interno di quella organizzazione. Tanto è vero che è arrivato a 32 anni senza cambiare, non so se chiama.
Ne ora lui, all'interno di quell'organizzazione, ne ora?
Sì e no, perché da questo punto di vista il fatto di aver preso, cioè non lo sappiamo, capisci? Tu stai ragionando sulla persona, non te lo posso dire, io sto ragionando sulla mamma.
Ah, sì,
vai. Non te lo scordare questo.
Sì, sì, no.
Però un discorso molto semplice è questo, se gli hanno inchiodato... il cervello, la mente coi farmaci, tu che cosa hai di fronte? Non lo puoi sapere, io non so cosa mi troverò di fronte, per cui mi può darsi che trovi una persona piuttosto che un'altra. I farmaci da questo punto di vista gli hanno sicuramente inchiodato il cervello, in più se tu ci metti l'eroina ad esempio, il discorso diventa abbastanza, questo qui prende anche metadone, io non sono così, ma per me sono pazzi, cioè dico per me sono matti. E tu lo riempi di psicofarmaci e più gli dai il metadone. Vuol dire, oh, oh, come. Purtroppo la psichiatria fa così, tu, hanno cambiato psichiatri, sono andati anche dalla cosa, quella di Pisa, e tornato a casa che erano zombie. Non si possono fare queste cose. Cioè non si possono. La cosa terribile, non a caso il primo testo di sottoterapia è malattie mediali, sono malattie della comunicazione, non possiamo ragionare puramente e semplicemente attraverso nei farmaci, nelle sostanze, che è comunque purtroppo distruttivo. Chi è?
Il super.
Ci siamo.
Ma quindi in questo caso è sempre un'ipotesi, però potrebbe essere proprio la causa il fatto che se la, che il genitore è morto di tossico, cioè non lo possiamo sapere, no?
No, perché l'incontinenza l'aveva anche prima, solo che poi, cioè, di solito l'incontinenza infantile finisce a una certa età, prima o poi finisce, invece ci sono alcuni casi. Quindi finisce.
Ma è un processo, cioè nella schizofrenia, c'è una causa scatenante principale oppure è un insieme di tante variabili che...
Non ho capito la domanda.
Non puoi generalizzare, devi andare ad analizzare il singolo caso.
Ve lo potrò dire quando l'avrò capito, adesso non...
No, però secondo le sue esperienze... Se si può generalizzare la maggior parte dei casi è capitata per un evento o tanti, cioè non si
prova non può essere, però. Prova a ragionare, secondo te?
No, un evento secondo me non può essere, sono tanti fattori.
Al massimo un evento è un detonatore. È chiaro? Cioè ci può essere l'evento scatenante, su questo non c'è dubbio, ma di solito Devo dire, tu pensi a una persona normale che ha avuto un lutto, beh, se lo elabora, capito? Non in termini psicologici, mi raccomando, però di solito, ad esempio anche lì, quando si dice l'elaborazione del lutto, si dice un disagio che è tipico della nostra cultura, perché nelle altre culture non è così. Nelle altre culture addirittura si fanno le feste in onore del morto, si pensa che sia passato a miglior vita, si dice anche da noi, no, è passato a miglior vita, e poi sei lì che,
però non lo pensa nessuno, si dice, però nessuno lo pensa.
È vero. Ma sai, anche che non è tornato nessuno meno uno. No. Però insomma, il fatto che non sia tornato nessuno, quindi stanno bene. Cioè, è chiaro, adesso scusatemi, però noi siamo contraddittori, proprio parlo come cultura, la cultura cattolica è quanto di più contraddittorio in questo senso. Perché in effetti la morte dovrebbe essere il passaggio a miglior vita, invece tutti sono. Addirittura viene nascosto la morte, spesso si ha paura della morte, diventa un pericolo costante che sta addosso alle persone. Che, ricordatevi quella definizione di cielo, lo scrittore che dice: la morte, dice, non mi interessa, spero solo che mi trovi in vita. Cioè, chiaro, invece molta gente muore prima, la paura della morte fa sì che le persone siano ossessionate da questo tipo di paura, ecco, che effettivamente è chiaro. Non ho appena la definizione di cielo, è la più bella, che veramente spero che mi trovi vivo, e insomma è bellissima. Ci siamo. Chi è che ha paura della morte? Non ci credo.
No, io intanto ci penso. Non posso.
Due.
Non
avere.
Tre.
No, soprattutto quando fai i cicli, si accende di medicina, non finisce mai.
Certo.
Sempre un po' l'ansia. Sta cosa dico sempre che non voglio sognare, perché io ho paura della morte degli altri. È proprio.
Perché?
La morte degli altri.
Muoio loro, che te credo.
Infatti invidio quelli delle altre culture che la vedono come una.
No, ma
sono abbastanza egoista in questo.
Cioè, io ho un'immagine bellissima, mi ha visto, non so se l'avete mai vista, c'è questo documentario in cui ci sono una sfilza di pinguini sulla riva del mare, no? Arriva un'orca che ne abbranca uno e sono tutti altri. Cioè, poi va via tranquillissimo, no? Perché quello lì l'orca lo mangia, gli altri che hanno andata bene, ha beccato lui, ha beccato. Ed è bellissimo. È chiaro, quindi bisogna capire da questo punto di vista, è chiaro che la morte di un altro ha un suo aspetto terrorizzante, questo non c'è nessun dubbio. Ma il problema, se vuoi, importante, vitale, è proprio la paura della morte di sé, che poi diventa la paura della morte propria. Hai detto che quella è un grosso problema.
Anche perché la morte di un altro va bene, la tua.
Chi l'ha detto? Nessuno muore in Australia? Non lo vedi mica. Se uno muore in Australia non lo vedi. No, scusatemi.
Non è una battuta, però.
Non è una battuta, sia ben chiaro.
Sì, cioè, vedere una persona morire in casa è una cosa diversa, vedere morire in ospedale, sapere che è morta là, buonanotte.
Assolutamente. Ma non è una cosa diversa, perché noi non siamo biologici. Il problema grosso è questo: noi non riusciamo a gestire la morte come evento biologico, è chiaro? E questo rende veramente terribile la paura della morte medesima. Ecco. È chiaro che tutti, penso, se c'è una persona a cui vogliamo bene, ad esempio, tu gioiresti della morte di un nemico? Della morte di un nemico?
No. Io però non ce la posso fare, come quelli che dicono, oh, quello deve morire, cioè, non lo so, isoliamolo, però io non ce la posso
fare. Diamo di vivere di vivere mai. La morte di sopra.
No, è come la
isoliamo.
Isoliamo nel senso di solito rispetto.
Però estrema, scusate, però estrema attenzione da questo punto di vista, perché veramente a mancare di rispetto da questo punto di vista c'è anche nel momento in cui gli auguri una malattia brutta, eccetera.
Esatto,
non so, ma questo deriva da un'impostazione autocentrata. Cioè, il problema grosso da questo punto di vista è proprio la soggettività, per cui tu comunque sei un mio nemico, hai capito? Sei un competitor, per cui o vinci tu o vinco io, per cui da questo punto di vista c'è quel tipo di impostazione lì, ed è terribile, perché da questo punto di vista è veramente terribile. Ci siamo? Beh, però insomma devo dire che mi ha effettivamente molto, molto rincuorato il caso di stamattina, nel senso che effettivamente nei nostri termini è un caso che vedremo di far funzionare.
Invece che... sul primo livello di virtualità, il rispecchiamento al contrario, il rispecchiamento della dimensione affettiva in quella cognitiva porta all'irrigidimento del comportamento, no? Spesso
Z1, sì.
Sì, Z1. Diventi rigido, solitudinario, certo. Ogni cambiamento
ti crea scompenso, eccetera.
Invece in Z2 come potrebbe essere? Visto che capito, l'affettività può essere completamente, cioè avere capito? Cioè come potrebbe,
non capito.
Come immagine.
Certo, diciamo. Certo. Lì bisogna partire da che cosa? Dal concetto di realtà. Ricordatevi il concetto di realtà, che cos'è la realtà?
La proiezione sul Z0
sul piano dell'empiria.
Dell'empiria.
Il sistema di rappresentazione formato
su Z1. Proietto, non dell'empiria, sull'empiria.
La proiezione delle rappresentazioni sull'empiria.
Cos'è la realtà virtuale? Scusatemi, cos'è la realtà virtuale?
La proiezione da Z2 a Z1.
Allora, provate a rispondere alla domanda che ha fatto lei.
Io non ho sentito quasi.
Dillo più forte.
Ho detto, mentre sul primo livello di virtualità, quando c'è il contrario di quello che abbiamo analizzato anche ieri, c'è il rispecchiamento della dimensione cognitiva, quella affettiva in quella cognitiva, che porta il rigidimento dei comportamenti, ogni piccola variazione si va in vista. In Z2, quando ci sta questo rispecchiamento, qual è l'immagine, capito, i comportamenti che uno può manifestare?
Chiara domanda? Non l'ho capito. Chi è che me lo spiega?
No, io non l'ho capito.
Neanche
io. Io non ho mai capito quando fai il rispecchiamento dell'affettivo nel cognitivo, perché lui che comportamenti ha?
C'è il bottone qua dietro, no?
Le ha detti prima le caratteristiche, non l'hai sentito? È una persona ripetitiva, egocentrica,
se ne fotte
del mondo, gli altri,
il suo malessere, il suo malessere al centro di tutto. Ci sei? Che chiaro discorso. Il problema grosso da questo punto di vista c'è nel momento in cui una persona è abituata culturalmente a gestirsi in questi termini. Il legame è sempre rispetto ad una cultura, ad esempio puerocentrica. Questo è il grosso problema. Non so se è chiaro. Se una persona fin da piccola è sempre stata al centro dell'attenzione, da grande, quando dovrebbe assumersi certi tipi di responsabilità, è handicappatissima, perché non è abituata, perché non è capace di sgavagnarsi da solo, eccetera. È chiaro? Sì. Quindi il discorso di fondo è questo. È chiaro? Non è chiaro?
Sì.
Allora, lei ha chiesto cosa succede se invece di ragionare in Z1 ragionassimo in Z2. Dipende dalla realtà virtuale. Diciamo, cosa vuol dire?
Però si usa in Z2, si usa una sola dimensione autonomamente. E quindi...
si usa anche il dentifricio.
Sì. No. Però come ci fa a essere un rispecchiamento?
Dopo ragiona partendo da Z1, hai capito? Perché noi non possiamo andare a vedere Z2, la vediamo nelle conseguenze, che possono essere o il Z0 o il Z1. Si può essere anche il salto, hai capito? Se tu pensi all'India, l'India ha questo salto. La differenza tra la società indiana e la società nostra è che loro sono saltati direttamente da Z0 a Z2. È chiaro? Ecco perché sia quella cinese che quella indiana sono all'avanguardia, secondo forse solo quella statunitense come scuola. Allora, andiamo a vedere il discorso.
In Z1 quindi comunque il rispecchiamento è la base, diciamo.
Non ho capito.
Cioè comunque si parte privilegiando.
Dov'è il rispecchiamento?
Si parte privilegiando una dimensione rispetto a un'altra.
Dov'è il rispecchiamento?
In che senso, dal cognitivo all'affettivo?
Non so niente. Scusate, però cercate di uscire da uno schema, diciamo, casuale semplice, no? Allora, abbiamo fatto un ragionamento per cui abbiamo cercato di capire che cosa. Da chi l'ha detto? Rispetto alla schizofrenia, va bene, e poi in seguito alla narcisofrenia. Noi siamo partiti da che cosa? Da Z0 siamo andati a vedere la proiezione da Z1 a Z0. Ci sei? Se siamo in Z2, anche se questo è un discorso, questo è secondo cosa, questo è un discorso però che affronteremo poi al terzo, perché è un discorso che è già ad un livello, diciamo, forte. A me piace comunque nel momento di discorso è un'occasione anche di introdurre il discorso, però voi dovete ancora imparare a ragionare in termini sottoterapeutici, per cui da questo punto di vista, però un ragionamento molto importante è questo: se io in Z0 vado a vedere, cioè la mia realtà è in Z0 l'interpretazione, no? E vado a vedere cosa c'è di Z1 rispetto a Z2, io dovrò analizzare che cosa? La realtà virtuale, lui dov'è con la testa?
È un informatico, quindi usa il computer.
È chiaro? Quindi non so, ricordate il primo discorso che ho fatto? Non so niente. Io l'unica cosa che so è che lui, lavorando in informatica, è probabile che viva in una realtà virtuale. Non sappiamo ancora, non sappiamo niente. Però intanto cominciamo a dire quella che lui nella sua testa pensa, mentre se tu hai fame, va bene, mangi un panino, ci sei, lui può darsi benissimo che mangi lo stesso il panino, ma non lo mangi in una prospettiva di gestione del suo corpo o di soddisfacimento di un bisogno primario, ma di un soddisfacimento di un bisogno secondario. Non so se è chiaro, quindi la fame diventa compulsiva. Non so se è chiaro il meccanismo, no? Allora non lo sappiamo, però dobbiamo sempre andare a vedere, è chiaro il discorso, cioè io per vedere cosa succede in Z2 devo partire da Z2, posso partire anche da Z2, ma a quel punto dovrei avere la persona davanti, se no non lo so. Adesso io sto leggendo in termini metodologici il percorso che devo fare per andare a vedere cosa succede in Z2, è chiaro? Per cui il fatto che là le due dimensioni possano essere staccate non vuol dire che devono essere staccate. Scusatemi, non commettete sempre il solito errore, non so se è chiaro. Ci sei? Mezzo minuto. Allora, il fatto che in Z2 Forse l'abbiamo fatto, no? Detto tu.
Cioè, mi sembra che analiticamente funzioni, però non faccio fatica a visualizzarlo nei comportamenti della persona, cioè non riesco a fare il passaggio tra la teoria e la pratica.
Questa difficoltà. Va benissimo, scusami, va benissimo perché il discorso, scusa, va benissimo perché il discorso è proprio quello, qui siamo ancora a un secondo livello, hai capito? Anche se alcuni di noi sono già al terzo livello. Perché il discorso è proprio questo, come fai a muoverti, un altro dei principi della sociaterapia che stampatelo in testa, io mi ammuovo in assenza di conoscenza, ho alcuni criteri metodologici e va benissimo, ma mi devo muovere in assenza di conoscenza. Scusatemi, quando io ho cominciato, adesso non è per dire, quando ho cominciato io non avevo la sociaterapia, l'ho dovuto elaborare pian piano andando avanti, ed è questa la fatica più grossa. Io ci ho messo 10 anni a fare il primo test perché mi trovavo di fronte a una situazione e dicevo, ah bello, chissà perché succede questo, è chiaro? Non so se è chiaro, mi seguite? Cioè il punto base, e questo deve diventare il metodo di agire di una persona che si occupa di queste cose. Non dovete mai dare per scontato che quello che sapete sia giusto per il caso che avete avanti. Io devo essere sempre pronto a modificare quello che ho in testa. La vera fatica della sociterapia è questa, buttare giù sull'ultimo caso, buttare giù questo. Guardate che in fisica è normalissimo, in fisica basta un caso contro in Australia o sulla Luna o su Marte o nelle stelle, basta un caso che butta giù una teoria. Noi nelle teorie sociali ci comportiamo come se fossero delle strutture rigidissime, inamovibili, eccetera, cui uno non è così, non è così. Ci siamo. Questo è il grande insegnamento che si trae da Einstein in avanti, insomma. Da Dawkins, da tutta questa gente qui si inventa le stringhe, ripeto, non le ho neanche ben capite, nel senso che ho cercato di capirle, bisogna che mi ci applichi un po', però l'idea che siano delle stringhe per aria bellissime, noi italiani poi basterebbe tirarsene su un po' di succo di pomodoro, diciamo a posto, ci siamo, è chiaro il discorso. Allora, la cosa importante è questa: non sappiamo niente, io cerco di capire dove andare a cercare quello che non so. Ci sei? Perché le sostanze hanno preso questo piede? Tant'è che adesso le liberalizzeranno dappertutto. Cosa significa? Non so se mi capite. Cosa significa?
È più accettato.
Accettato.
No. Ah. La vignetta. C'è una vignetta, è accettato.
No, ma scusatemi, è chiaro il discorso, cioè io non so cosa vuol dire accettare fuori dalla sette.
Che comunque non trovando una soluzione hanno preso una sorta di scorciatoia.
No, che dopo. Allora, perché no col colere o con l'AIDS?
Fai morti, fai morti, il colere degli esseri.
È perché in sostanza non fanno i morti. Ci sono 7, 8, 900 persone ufficiali, non parlo di quello ufficioso, perché però io ho avuto 2 o 3 casi che conoscevo, stati etichettati con infarto, con problemi pneuma riguardanti i polmoni. C'è un ragazzo che l'hanno squartato perché aveva l'acqua dei polmoni, non sono riuscito a tirarla via, poverino, è lì che in mezzo. Invalido, hai capito? E quello lì, se dovesse, spero che non succeda, perché sta meglio, molto meglio, ma viene trattato come un caso di, come si chiama,
pneumologia.
Hai capito? Non è vero, non è assolutamente vero. Sì, la cocaina lo fa, quello che noi non ci mettiamo in testa, perché no? Liberalizziamo la IS, insomma, sembra una cosa.
No, però c'è la distinzione tra che un termine tecnico che non dico, cioè, però c'è quella distinzione no,
mi sembra corretto
tra droghe pesanti e leggere, le droghe pesanti, ok, però le droghe leggere non hanno fatto morti. Quelle le discussioni che escono con i miei compagni, con i miei amici sono comunque.
Lo capisco, però non è vero, se ti casca addosso un quintale di marijuana, un quintale di eroina, pesano uguale, capito? E fanno male.
Mi piace se sbatti
no, ma il discorso maggiore che fa su sta cosa è che tanto non si toglie la criminalità, perché quantomeno dopo te la dà lo Stato, togli tutte le criminalità, perché dopo lo contrabbando non c'è più, lo spazio non c'è più, da quelle tagliate meglio di quell'altro,
da parte dello Stato.
Più li tassi
dopo che comunque dicono tutti che
c'è lo Stato di soldi, già vi drogate, drogatevi
uno alla volta, scusate, uno alla volta.
Le persone dicono che comunque anche se è illegale, cioè come se non fosse illegale, perché comunque se lo fanno tutti da tranquillità, senza
tanto vale che ne abbia approfitto lo Stato, no?
Oppure lo fanno, cioè,
il bottone con l'alcol.
Oppure il confronto con l'alcol, l'alcol, il gioco d'azzardo,
cioè. C'è un altro che non è qui, ci ha toccato i siri, può dire tra gente cipolli, non so,
no, è buono per l'Italia.
Sì, un sigaretta, bene, oh.
No, mi stavo così, la posizione comoda.
Insomma, avevo paura che cominciassi a andare a bagnare da qualche parte.
Voi, dai, state calmi.
Ma chi è che si vede? La moralista. Allora, ci sei? Io vorrei che tu capissi. Io non guardo ad altre considerazioni che alla salute di una persona. Il discorso stesso della prostituzione, eccetera, allora dobbiamo tassarlo o no? Vuol dire, il discorso è un discorso a mio avviso assurdo, allora perché non rimettiamo la schiavitù, se almeno si massacrano quelli, noi non ci massacriamo, cioè, capisci il discorso? È vero che tardi sto tornando fuori la schiavitù, perché se tu vai in tutte. Non so, nelle conche del pomodoro, eccetera, così lì c'è già la schiavitù di fatto. Danno 3 euro all'ora quando sono buoni, se no sono un'impressione, danno 20 euro a settimana. Non so se ti rendi conto, come si fa a ragionare così? Cioè, non... è chiaro, è un discorso che è assolutamente terrificante. Allora, però con questo, ripeto, questo ci. Tanto stiamo andando in quella direzione, lo si vede tranquillamente, si vede. Tanto c'era questo Luigi Manconi, che è uno che è un antiproibizionista da sempre, che adesso sta dicendo, no, finalmente si è capito questo fatto. Va bene, anche lui è sempre stato coerente, perché questo non vuol dire niente. Allora liberalizziamo le armi, scusa, perché no? Ci sono dappertutto, sì o no? In America la prima causa di morte degli adolescenti, ma vuol dire, adesso abbiamo liberalizzato il gioco, scusatemi, io non è che mi viene da ridere, abbiamo liberalizzato il gioco d'azzardo, va bene? È liberalizzato in Italia. Sta succedendo una catastrofe.
Però attenzione, scusami, lo Stato te lo dice quando fanno gli spot pubblicitari, attenzione, gioca
con moderazione.
Moderazione può provocare dipendenza.
Dice anche fumo con moderazione. Fai fumo.
Quello perché hanno avuto evidentemente cause legali e quindi loro te lo scrivono.
Ma è ridicolo proprio. Gioco con moderazione è proprio una cosa.
No, la cosa più assurda ancora, a mio padre, dove sta il manifesto? Stanno pure 3 domande, sta scritto, vabbè, lo metti vicino alla slot, capito? E poi stanno 3 domande. Sei.
Quando è che
sei giocato d'azzardo, sta scritto, allora, hai voglia di giocare, sì o no? E poi 3 domande. Se hai risposto sì a queste domande, contatta il centro. Già, è
questo.
È una cosa assurda,
secondo me. Peggio. Però scusatemi, no, ma lo vedremo tra poco. Voi dovete pensare che le droghe una volta non erano vietate in Italia, le droghe non erano vietate, e fu soltanto con quello, con questo delitto di un bambino Lavorini, delitto Lavorini, trovarono questo bambino cadavere a Livorno, sul lugar di Livorno. Perché era purtroppo era entrato in un di queste orge a base di cocaina, l'orge, no, di cocaina, insomma. E da allora furono vietate. Quindi
prima erano legali?
No, non erano legali, sì, erano legali, scusa, non erano legali. Però di fatto erano, tu la morfina potevi comprare in farmacia. Dopo. Allora, la cosa assurda è proprio in questo tipo di situazione. Non è un problema. Voi pensate, ad esempio, le anfetamine. Le anfetamine una volta erano assolutamente legali. Quando più di persone hanno cominciato a morire di anfetamine, perché le anfetamine sono terribili, danno dipendenza, danno tutto, non è non sono naturalmente come l'eroina o la cocaina, ma la cocaina in questo caso danno dipendenza. Una volta le morti, da soprattutto le donne, da questo punto di vista, che le perdevano come anoressidanti, erano situazioni disastrose. Ci siamo? Dai.
Non so se la domanda ormai è, nel caso di prima, di quel ragazzo, l'affettivo ha distrutto il cognitivo, è quello che mi chiedo, non so più mica più il cognitivo.
Quel caso lì forse è l'opposto, forse. Cioè, nel senso che lui non riusciva più in terza relazione. In quel caso è il cognitivo che ha distrutto il rispecchiamento. Lui ad esempio probabilmente è ancora vergine, come ho detto prima.
È l'affettivo che ha distrutto, per te invece è il cognitivo che ha distrutto l'affettivo.
Cosa vuol dire che il cognitivo è l'affettivo che ha distrutto il cognitivo? Prova a ragionare.
Non c'è più.
No, c'è sempre. Noi possiamo fare come se l'avessi distrutto, però cosa vorrebbe dire che l'affettivo ha distrutto il cognitivo? Prova a pensare, dategli una mano,
In questo caso che la persona si muove solo in termini affettivi, qua siamo al contrario, agisce solo in termini affettivi. Però
quindi, cosa vuol dire?
Che è emesso dalla rappresentazione della mamma del ragazzo, pare sia il contrario, agisce solo in termini cognitivi.
Cioè nel caso ipotetico della madre, agisce soltanto in termini cognitivi. Naturalmente la dimensione cognitiva viene gestita da una dipendenza, non so se è chiaro, cioè tu ti stai confondendo perché non ragioni dal punto di vista di chi gestisce chi, è chiaro? No, prendi un fannullone, va bene, una persona che sia un fannullone, quale delle due dimensioni gestisce l'altra? Parlo in un caso specifico, almeno quelli che ho seguito io. In questi dei casi che ho seguito, che voi non conoscete, però teoricamente, in un fannullone, chi gestisce chi?
L'affettivo gestisce il cognitivo. Che non vuole fare niente, gli piace stare rilassato. E l'affettivo, che comunque ha una certa egemonia rispetto al cognitivo.
Perché?
Il cognitivo devo fare delle determinate cose per vivere. L'affettivo invece queste cose non mi piacciono e quindi non le faccio.
Scusami, perché? È un tuo pregiudizio.
Può essere il mio pregiudizio.
Cioè, capito? No, ma se lo vedi nel momento in cui l'hai detto, no? Hai visto che c'era qualcosa che non funzionava. Cos'è che non funziona?
Per me che la dimensione affettiva comunque è quella che, forse nel mio caso, effettivamente.
Non l'ho detto io. Cioè, non so se capite, nel momento che io decidessi che non voglio fare niente, no, decido di fare niente e di vivere alle spalle di quelli che mi sono disponibili, dai.
Sì, la funzione cognitiva che prevale sulla
mente. Dai, capito? Però, scusate, però dovete pensare sempre a che cosa.
Scusate, però scusa, lei qua, lui mi perdo un po', alla base però. c'è sempre una prevalenza di dimensione affettiva, anche su, perché se io investo sul fatto che voglio stare, vivere sulle spalle degli altri,
anche tu
potrei pensarlo. Sì, apparentemente io sto usando in termini cognitivi perché un discorso logico dal mio punto di vista, però è la mia dimensione affettiva che ha investito. No, beh, mi sono incartato. È la cognitiva che prevale, ok.
Scusate, fatemi capire. Fatemi capire un fatto. Perché una persona dovrebbe lavorare? È una domanda pesa, eh? Perché uno dovrebbe lavorare?
Per passare il tempo oppure per...
anche altri modi.
Ci sono tanti alternativi.
Io ce ne avrei tanti altri.
Per vivere comunque.
Come?
Per guadagnare denaro per soddisfare i propri bisogni.
Devi andare in bagno?
Allora metti un euro qua sopra e vai. Bagno come sono.
Scusatemi, a me quello che mi fa sorridere, c'è un fatto che nella cosa, nella smorfia, quando uno sogna denaro è merda, e quando uno sogna merda è denaro. Cioè, no, ma scusatemi, imparate a leggere anche le culture orali, perché la smorfia fa parte di una cultura non orale, ma insomma a dominanza orale comunque. Cioè, noi dobbiamo capire, cioè, l'uomo è un oggetto completo, è chiaro, come uomo intendo. Quindi il fatto che possa avere culture diverse è comunque su una base comunque. Io, ad esempio, leggo molto, ad esempio le culture popolari, eccetera, eccetera, sono molto utili. È chiaro, non a caso la narcisofrenia nasce sul narcisismo, anche lì. Allora, il discorso di fondo qual è? Perché uno dovrebbe lavorare? Scusatemi, fatemi un ragionamento di base. Non so se è chiaro. In teoria, se noi fossimo semplicemente dei cacciatori, viviamo alle spalle delle prede che prendiamo. Se noi fossimo solo dei raccoglitori, dovremmo andare in giro a raccogliere. Non so se mi capite, e qui bisogna stare molto attenti su queste cose. Non è chiaro?
Non so.
Ci sei? È chiaro? Allora, il punto base è questo. Io devo ragionare in che modo. Non è chiaro? Non so se capisci il discorso. Perché dovrebbe essere un discorso affettivo? Ho fame, giro con del ketchup, mi mangio la sua mano. Sto cercando di farvi capire come in teoria gira così, cioè l'unica specie, forse mi sembra che siano le formiche che allevano le afidi, no, per ricavare questa secrezione loro che è dolciastra, e le formiche se la mangiano. Cioè, non so se chiaro il discorso. Se tu incontri uno squalo tigre, uno squalo bianco, non è che lui alleva degli omarini per mangiarsi, no, o l'equivalente, per mangiare mangia. Ci siamo? Allora, bisogna capire che il salto, diciamo, un'organizzazione civile, scusate, un'organizzazione collettiva, vuol dire che ci sono determinate specializzazioni. Anche nel branco, nei lupi, tu comunque hai una specializzazione all'interno del branco, hai capito? Il maschio alfa, eccetera, così, che sono letti alla nostra voglia, ma ci sono. Ci sei? Allora dobbiamo stare attenti. Non lo possiamo dire in anticipo, questo è quello che vorrei far capire. Noi possiamo avere alcuni casi di dipendenza che sono assolutamente affettivi, ma in questo caso il discorso potrebbe essere cognitivo. Se lui segue il suo istinto ed è riuscito a sbarcare in un anno fino a 32 anni, tu pensi a un clochard, un barbone. Tutto sommato il barbone vive, secondo te, è affettivo o cognitivo il modo con cui vive?
Lui ha scelto, cioè tante volte può scegliere, è cognitivo, lo decide lui comunque che è il contratto.
Non lo puoi sapere. scusate, non scordatevelo mai, non lo puoi sapere. Io invece ho fatto riferimento a un caso, hai capito, un ragazzo che lui disse: no, io vado in un bidone della spazzatura e trovo tutto quello che mi serve. Adesso c'è un'intera corrente di pensiero in America proprio che sta teorizzando questo fatto, cioè di andare nei bidoni del pattume a cercare le risorse di cui una famiglia può avere bisogno.
Ma che molti ristoranti in America vanno nei bidoni, recuperano le materie prime e poi
sembra corretto. Io infatti mando solo. Però ragionissimo, c'è questa corrente di pensiero, capito, che ragiona così. D'altro canto, capiscimi, ha un suo senso, noi cacciamo via, credo, sì, non mi ricordo.
Che è
come?
Quello che è clochard, se lo fa con un investimento affettivo oppure cognitivo. Noi dobbiamo conoscerlo.
Esattamente. Non lo possiamo teorizzare tantissimo.
Non è la tecnologia clochard che fa per un investimento di tipo cognitivo.
O affettivo, non è importante. Cioè, chiaro, dice: ah, io amo la vita libera. Non c'è niente di meno libero di uno che è obbligato a dare in un bidone della spazzatura per mangiare. Non so se è chiaro. Certo, devo dire che io ne ho seguiti, in particolare un ragazzo pazzesco, che vabbè, insomma, sono fatiche grosse, che purtroppo pensano così, e questo è veramente faticoso. Infatti adesso è sparito, è uno che conosco da 20 anni, 22, adesso 40 anni, 15, da 25 anni lo conosco. E lui a un certo punto a 14 anni era in, forse non c'era lo scientifico, era in seconda liceo scientifico, è uscito di casa. I genitori vennero proprio quando lui uscì di casa, me lo riuscirono a portare dopo un anno circa che lui era fuori, ero riuscito a rimotivarlo, nel momento in cui è rientrato in casa e ha ripreso a studiare sono scomparsi. Dopo un anno lui è riuscito e ha detto, e non è più tornato a casa. Il discorso è stato veramente un discorso fatico. Lui viene, intanto viene, ne ho parlato a volte, però è sempre messo in, insomma, so se lui si siede, quando facciamo la nostra riunione si siede, dopo un po' c'è il cordone vuoto perché puzza comunque, però, ma lui mangia normalmente dentro le bidoni, nella spazzatura, con un tono, è forte come un toro, devo dire, è un toro. Quindi estrema attenzione su queste cose. Andiamo avanti. Adesso invece riprendiamo il discorso dei tre livelli, scusatemi, perché quello è un discorso fondamentale. Chi è che mi dà una mano? Cosa sono i tre livelli? Di che cosa? Non ho capito.
Tre livelli di virtualità.
Cosa sono?
Z0 dove la virtualità
è iniziata. Non mi sembra che sia caldo.
Z0 dove la virtualità è iniziata nelle.
Non so cosa vuol dire.
Primo livello di virtualità, denominato Z0.
Voce
all'interno del quale che
voce rappresenta ieri sera te l'hai come un'aquila
la virtualità è insita nell'empiria.
Come?
La virtualità è fusa con l'empiria.
La virtualità è fusa,
sono
fusa sostanza.
Sono,
non ho capito niente.
Non c'è
Dio c'è.
Soluzione di continuità tra l'empiria e la virtualità in questo primo livello, nel livello 7.0. Nel primo livello di virtualità la virtualità si autonomizza, si eleva dal piano dell'empiria, mentre aspetta che metto un po' le idee.
No, ma chiedi loro se anche più.
Credo di averlo un po' capito, però non riesco a spiegarlo bene.
Quindi?
Quindi chiedo aiuto a loro.
La parola di cioè, chiedi aiuto a qualcuno.
Chiedo aiuto, ragazzi.
Ci dobbiamo spiegare?
Compro una locale.
Vuoi immaginare?
No. Ci ha chiesto di descrivere i tre livelli di virtualità.
Che in teoria è il corso di secondo livello, quindi stiamo ragionando sul secondo, sul diciamo sul primo grosso approfondimento.
Allora posso intentare allora. Nel livello 0.0 le rappresentazioni sono integrali, cioè nel senso che la virtualità è fusa con l'empiria. Il primo livello di virtualità è il livello delle rappresentazioni. Quando parliamo di rappresentazioni diciamo già che possono essere utilizzate come serie di dimensioni, potessero essere anche sciste, anche se non lo sono mai, perché altrimenti la rappresentazione sarebbe nulla. Nel secondo livello di virtualità, nel momento in cui la rappresentazione è scissa, non è come se, ma lo è.
Chiarissimo. Chi è che lo aiuta? Io non ho capito niente.
Cioè, sì, mi verrebbe a dire una cosa. Cioè, partendo dal concetto di rappresentazione, che all'interno ha due sottovariabili, due variabili che sono l'immagine e l'investimento attentivo. Se noi ragioniamo in Z0, cioè in quello che definite come l'ambiente piano dell'empiria, abbiamo che le due variabili sono fuse insieme e vengono utilizzate come se fossero sempre fuse insieme. Quindi la rappresentazione chiamata integrale ed è tipica delle culture orali, questo per fare il paragone con la piramide dei media. In Z1 abbiamo sempre che
orali e preorali, ma noi siamo orali, intendiamo tutta la parte bassa del
in Z1 invece la rappresentazione ha sempre le due variabili unite, però possono essere utilizzate come se fossero separate, e questo è tipico per le culture tipografiche. Quindi si introduce, prima c'era il concetto di persona, di singolo, dopodiché si passa a quello di individuo e a quello di soggetto. Andando invece in Z2, le due variabili I e investimento affettivo sono utilizzate e sono spaccate.
Siamo ancora su Z0. Chi è che mi aiuta? Cosa vuol dire Z0? Guardate che è un pezzo molto importante. Cos'è Z0? Tanto per te.
Il piano dell'empiria, quello il concreto, quello diretto, faccia a faccia, dove si prende la rappresentazione dall'oggetto, direttamente dall'oggetto, non c'è una grandissima manipolazione dell'oggetto, c'è una completa immediatezza della subito. Cioè si costruisce a partire da quello che si ha di fronte senza il livello proprio Z1.
Chiedilo, Roberto. Va bene?
Forse voleva dire che il simbolico è nell'oggetto, cioè non c'è ancora l'autonomizzazione del simbolico che c'è in Z1.
Quindi?
Un riferimento all'esempio della statua che è già andato e dove. Lo scultore.
Ah, grazie!
Cioè, nel momento che. Nel momento in cui.
Posso provare? Cioè, il padre.
Lasciami.
Ma che stava. Ti stuzzicando la
voce. Cioè, quando mi. Cioè, lo. Vabbè. Ciao.
No.
Cioè, il simbolo. Il
simbolico e nell'oggetto, quindi il significato quando vediamo la statua, per noi quindi la statua è di una divinità, quello che vediamo è la divinità.
Oh, è vero.
Nella cultura orale.
Il progetto è realizzato nello stesso tempo.
Made with love.
Sure.
Lo dirvi.
Fatto con amore.
Lo dicono spesso quelli che tossicodipendenti.
Sono un po' quelli che si dondano
così. Fatto con odio. Beh, non ho capito niente. Non la dirlo. Dai, po'. Cioè, capisci? Vai avanti. Cioè, la cosa importante. Cos'è che dovresti trasmettere? Cioè, la cosa importante è questa. Cosa dovresti trasmettere? Cioè, c'hai di fronte una persona che chiede aiuto, cosa le devi trasmettere? Una qualunque, non mi interessa. Assolutamente immaginaria. Però cos'è? Qual è il problema?
Se una persona davanti che chiede
aiuto. Che ha bisogno di aiuto. Spiega.
Sono venuto dalla persona sbagliata.
Io sto bene, sai? Quindi, no, ma capiscimi, il salto da fare è a questo livello. Il fatto di avere, siamo in Z0, cosa significa in Z0? Cos'è questo? Guardate, non è mica che sei solo, eh? Io da questo punto di vista dico, una delle fatiche più grosse che faccio è proprio legata al fatto di ancorare certe cose alla vita. Cosa vuol dire empirico?
Che la trasmissione,
datelo una mano a tutti,
la trasmissione di conoscenza avviene in maniera diretta, nel senso sia con l'altra persona,
maniera
diretta,
sì,
faccia a faccia, se parliamo di rapporto tra persone, se invece con l'oggetto è un contatto diretto, non c'è la mediazione, cioè non è che io sto prima costruendo una presentazione virtuale di quello che voglio realizzare, tocco il quaderno, la conoscenza per maniera diretta.
No, quindi se vedi uno con una maglietta così cosa fai? Scusa, ero. Dato di fatto, vedi una con una maglietta così e cosa gli dici? Vai lì e la baci.
Se mi piace la maglietta, le dico la maglietta non mi piace, per
ma cosa te ne frega della maglietta? Te te ne frega della maglietta, non ci credo. Scusatemi, io vorrei che capissi una cosa. Oggi il discorso, non a caso, purtroppo spesso quando vengono, ci sono persone di altre culture che vengono, diventano matte. Non ho neanche sentito. Perché? Capisci, il problema è grosso da questo punto di vista. Scusatemi, bisogna andare poi sul punto. Qual è il problema? Tu pensi, vieni da una cultura araba, va bene, in cui le donne devono viaggiare in burka, e poi cosa succede?
Si trova in un'altra cultura dove le donne
si
trova immersa in un altro contesto culturale dove le donne adesso in un altro modo, non c'è una condizione di...
Te cosa dici? Cosa hai detto? Non ho mica capito.
Ti ho fatto l'esempio.
Dillo forte.
Una araba che veste in un certo modo, che per cultura veste in un certo modo. Che succede quando, capito bene, quando si trova a relazionarsi con donne in altre culture? Capito bene la domanda? Non ho capito.
No.
Allora, non ho capito la domanda.
Cosa ho detto?
Che in Arabia, per dire, le donne vanno con
le burca
tutte coperte.
No, assolutamente non ho detto questo. Quello detto.
Che un musulmano, una persona di religione musulmana, si trova in Italia e si trova in un contesto completamente diverso da quello in cui è vissuto e
quindi
è stato educato e quindi.
No, però, però com'è che avete capito tutta l'altra cosa interessante? Avete capito così?
No, perché si riferiva prima alla maglietta.
Qual è la differenza?
Quindi, però
che basandosi su un livello probabilmente 0-0, uno vedendo quella maglietta dovrebbe, che ne so, per esempio un ragazzo fare degli avance a Arianna.
Certo.
E invece su un livello Z1. Ma
fammi capire, scusa.
Se pensa soltanto.
No. Piano, non dovrebbe farlo, ma sono due cose diverse. Non dovrebbe farlo. Non è vero. Però andiamo piano. Che è quello che sto dicendo, stiamo parlando di Z0, hai capito? Allora, se io sono uno abituato, e fossi uno abituato a vedere donne in burka, vengo qui e le minigonne inesistenti, ieri sera, tacco del 35, no, così. Cosa succede? In lui, se è abituato a Z0, cosa succede?
Spacca.
Eh?
Spacca.
Che si spacca lei? No, non si spacca. Che non si spacca?
Si spacca perché nel senso che vuole
tanto. Non si spacca!
Gli vuole tanto addosso, però non può, quel senso.
Certo, non cisurare. Scusatemi, non cisurare. Perché purtroppo il problema grosso è questo. Non so se chiama, ma questo vale anche per i nostri quando sono allo stesso livello. Cioè noi dobbiamo smettere di considerare. Chiedo scusa dell'esempio. Sulla persona abituata ad altre culture, però anche noi vale, anche per noi vale. Per molte persone, nel momento in cui io non riesco a intessere una relazione in cui sono portato, se vuoi, hai capito che nel momento in cui io non ci riuscissi, saltano fuori. Questo è il problema grosso su Z0. Non è chiaro.
Saltano fuori, non ho capito.
Non lo so, saltano fuori.
Cioè, nel senso, se non riesco a stabilire una relazione con una persona che mi piace.
Ma prendi anche qualunque esempio, scusa, prendi. Ti piacciono le macchine, va bene, non te la puoi permettere, passi lì e c'è la macchina, cosa fai? Questo è il punto. Cioè, noi dobbiamo incominciare a capire cosa vuol dire ragionare in Z0. Hai capito? Questa è la cosa importante, c'era la vecchia cultura polinesiana che era stupenda, perché non aveva il concetto di proprietà, per cui tu avevi bisogno di una cosa, hai voglia di noci, sono lì, le prendi.
Come l'esempio del bambino che abbiamo fatto più volte, della cioccolata, perché lui piace la cioccolata e la mamma.
Questo è già un momento dopo però, capisci? Il problema, siamo ancora su un piano, la cioccolata nel momento in cui tu ragioni di certe cose, il bambino sa in una qualche maniera, hai capito? Qui stiamo ragionando un minuto prima, che poi può succedere, ci può essere, però stiamo ragionando un minuto prima. Tu pensa un fatto, hai fame, va bene, arrivi su un'isola, sei naufragato, arrivi su un'isola, vai lì e ti freghi le uova del pelicano, delle cose, va bene? Come ci resta la madre pelicano? Noi delle volte non ci può. Teniamoci bene, se incontro uno squalo bianco non si pone problemi, allora mi posso non porre neanch'io. Però devo capire cosa vuol dire Z0. Perché se non capisco cosa vuol dire Z0 è un casino. Ad esempio, nei casi di separazione il discorso è terribile. Perché se una persona è abituata a Z0, non riesce a spiegarglielo, o glielo imponi con la forza, non riesce a spiegargli quali sono i diritti, i doveri, cose di questo genere.
Nel caso della separazione,
cioè, chiaro, molte volte sono gli scontri, è quello che io non c'ero quando Maglietta parlava di certe cose, però purtroppo il dubbio.
Scusate, quindi nei casi di separazione, faccio un'ipotesi, laddove non so, la donna lascia il marito, no? lui comunque ha costruito le sue rappresentazioni secondo una cultura orale, il fatto che lui non si riesca a spiegare questa cosa può essere poi la come conseguenza quella della persecutazione, violenza, del...
Non può essere. Sicuramente sempre da verificare. Però certo,
può venire anche...
Lì però devi stare attento, perché ci sono due concetti diversi. Ad esempio, in teoria, in natura, non c'è questo problema. C'è soltanto per alcune specie che sono monogamiche, ma mediamente non c'è questo discorso. Quindi a livello di Z0, in teoria... potrebbe non essere così chiaro. Qui c'entra il concetto di proprietà spesso, che è un'altra cosa. Allora, un conto è il discorso di una cultura orale o preorale addirittura, e un conto è una cultura che comunque sia il concetto di proprietà. Cioè, sono due cose diverse. È chiaro, se io considero la persona di mia proprietà, cosa che ad esempio succede in 100.000 aziende, in 100.000 fabbriche, soprattutto piccole, qui in Abruzzo, c'è in Abruzzo così. Siamo in brutto. Così è successo quello là che ha fatto un contratto
con le posizioni da
Non so se mi capite.
Ha fatto il contratto con la segretaria, mi sembra che ci ha previsto il contratto una volta al mese dove andare là.
Almeno
ha fatto a chi sono andato?
L'assessore. Volevi una copia? Volevi una copia?
Ma perché
non
c'è
Andava la voce straordinaria, che lui qua ha potuto dettagliare, è stato preciso.
Varie, delle voci varie.
Varie eventuali, non potevano dire.
Bellissimo, mai sentito.
No, ma se non lo sapeva.
No, lo sapeva, mai sentito che uno scrive.
È originale. Simpatico, una cosa,
cioè può essere un tacito a
cosa, sto già pensando.
Allora ci siamo, scusate, scusate, il punto io è questo che vorrei che capissimo, quindi mai partire con giudizi però ragionando in termini empirici, ad esempio una cultura di questo genere quale potrebbe essere? So se lo sapete, la cultura talebana. Tra i talebani la donna, la moglie di uno caduto in battaglia, quindi non neanche, è obbligata ad andare con qualunque combattente glielo chieda. Non so se sì. Qualunque. Cioè, infatti la cosa curiosa. Un altro caso,
c'era un caso però non ricordo in quale
come?
Un altro caso simile, non ricordo in quale su internet.
Aspetta
ci ha parlato
c'è un altro caso simile a quello che ha detto lei, no? Ho letto su internet qualche mese fa, non ricordo il paese, che il governo ha varato una legge secondo la quale per assolvere ai doveri coniugali, tra virgolette, la moglie, diciamo, il marito può avere rapporti sessuali con la moglie fino a 6 ore dopo il decesso.
No, ma in tutti i paesi così. In molti paesi musulmani
possono avere rapporti sessuali dopo che muoiono.
Fino a 6 ore, sì.
Ma l'abbiamo detto l'altra
volta. Sì, sì. C'è. Allora.
Sì.
Volevo
allora,
Niente, mi è venuta la pelle d'occhio.
Sì, ma è molto. Non so, ma.
Ma per lei?
No, per lei, per
però scusate che bisogna stare molto attenti su questo, perché può capitare di tutto. Noi non abbiamo una funzione sensoria. Andiamo avanti. Allora, non è chiaro il livello Z0. Allora, il livello Z0 che livello è? Date una mano a loro. Chi è che mi...
L'esempio di prima di Corso Banati nel Z0, passa di serve la
prendere. Basta che vai a Napoli, se ne accorgi.
Questo perché, scusa lei, avendo una rappresentazione integrale, penso, quindi mi muovo, faccio un paragone con l'animale, no? Cioè, ho fame, mangio, non è che so pensare se mi serve la macchina da biglio, mi serve questo, cioè, non c'ho nessun vaglio a quello che...
No, non è che non hai nessun vaglio. Cosa vuol dire Z0? Guardate che è un discorso...
Essendo fuse le due variabili, non ho motivo per non fare quello. Cioè, è una mia esigenza, la faccio, punto. Cioè, non ho una capacità di riflessione, di rappresentazione virtuale.
Però, aspetta un secondo. Perché dici così? Cioè, capito? Non è detto che io, se sono in Z0, perché dovrei comportarmi così?
Perché si giustifica.
Perché
viene giustificato.
In Z0 hai bisogno di giustificazione.
Perché è un percorso logico.
No, nel senso che quello che si fa comunque è qualcosa di... si risponde a un bisogno, quindi c'è un bisogno e c'è la risposta, quindi giustificato nel senso, no, non c'è bisogno di giustificazioni, comunque si fa una cosa che
coerente, diciamo.
Si ritiene di dover fare, cioè non ci si pone dei problemi, dei vincoli a monte. Mi viene in mente per esempio i zingari, no? Che fanno tutta una serie di cose che per l'opinione comune sono sbagliate. Però se uno parla con loro, cioè almeno quando mi è capitato a me, mi sono trovata in difficoltà perché delle cose che io ero convinta che fossero sbagliate, poi parlando con loro erano talmente naturali che mi sono posta il dubbio chi aveva ragione, se c'avevano ragione loro, se c'avevo ragione io.
No, ma l'esempio è buono, dai.
Ma anche il fatto di sperperare i soldi non guadagnati, un fatto tipo di
buttare. Per esempio, per loro vivevano.
Il fatto di comprare le macchine.
Non vivevano neanche le
macchine. Una volta erano in super,
ah, perché le compro?
Infatti avevano.
Perché volte le compro?
Però
sono frutto di soldi non guadagnati.
Quindi.
Chi ha detto?
Loro.
Era una situazione pazzesca, capito? Perché molti non avevano le macchine, perché comunque erano. Vivevano in una condizione di estrema povertà dove non c'erano servizi igienici, tutto il resto, però erano ipertecnologici.
No, ma fermati un secondo, siamo. Non ho capito. Cioè, quindi, ad esempio, cos'è che gli riproveri?
No, non gli riproverò niente, no.
Allora cosa gli riproverai?
Allora io li ascoltavo e comunque faceva uno stile di vita molto particolare, no? Perché loro si organizzavano la mattina, prendevano i bambini, poi li portavano in giro per tutti quanti i semafori, a una certa ora, poi dopo un'altra ora li andavano a riprendere tutti quanti e li portavano al campo. E poi questi soldi ci vivevano, diciamo, no? Quindi per l'opinione comune questa cosa non andava bene, perché c'era un problema che c'erano questi bambini ovunque in città che non andavano a scuola. perché per l'opinione comune questi bambini avrebbero dovuto frequentare la scuola perché erano in età scolastica.
Certo.
E quindi io da volontaria all'epoca andavo lì e cercando di convincervi a mandare i bambini a scuola, quindi eventualmente, che ne so, gli adulti andare a fare l'elemosina e mandare i bambini a scuola. Però poi parlando con loro non era una cosa semplice, perché per loro rientrava in un'organizzazione di comunità così precisa, perfetta, quando loro te andavano a spiegare, che rendevano per noi volontari difficile spiegargli che se continuavano a mandare i bambini a semaforo poi sarebbe andata la polizia, li avrebbero tolti, perché poi c'era il problema che gli avrebbero tolto l'affidamento dei bambini e avrebbero messi in istituti. Quindi, però io avevo difficoltà perché sembrava, loro dicono, noi viviamo in libertà, comunque noi abbiamo delle nostre regole, nostri canoni, eccetera, eccetera, quindi non mi sembrava, quando ne parlavano, non riuscivo a dirgli no, così non si può fare. L'unica cosa che gli potevo dire era no, non lo potete fare perché sennò viene la polizia e vi porta via i bambini. Di fronte a questo.
Una spiegazione interessante.
E di fronte a quello.
Ma qual è il problema? Però scusami. Usavi la polizia, va bene. Ma qual è la logica che c'è dietro a quel discorso? Loro.
Loro. Che loro facevano quello che sentivano, cioè loro vivevano in una. Avevi una certa cultura. Quel modo di fare era giusto e non si potevano i problemi collegati alla cultura che stava al di fuori della loro comunità. Mm. Quindi loro vivevano con le loro regole. Poi anche se erano inseriti in un contesto più ampio che aveva delle regole completamente diverse, loro dicevano, cioè noi a voi vi veniamo a dire che i nostri bambini devono andare a chiedere l'elemosina, quindi perché voi ci dite che noi nostri devono andare a scuola? A noi i nostri vanno là e a voi i nostri vanno dall'altra parte.
Ma perché ragiona così? Capisci, il problema è, i discorsi sono chiari, no? Tant'è vero che c'è una contrapposizione, se è che basta.
Sì.
Perché? Ma perché, cioè capisci, capire un fenomeno vuol dire darne anche una spiegazione, se no vai, è così. Mandi la polizia, se non vanno a scuola e spari, che non è più il problema.
Cioè, a me sembra che hanno una concezione della libertà molto ampia, che comunque non stanno alle regole sociali della società occidentale.
Che gli frega della libertà?
Perché comunque dicono non voglio lavorare, cioè non ho bisogno di lavorare, tanto c'è l'altra gente che mi aiuta a vivere. Facendo le elemosine, quelle loro si basano sugli scarti anzi delle altre persone e tentano di riciclare il tutto quello che avanza che avanza dalle altre persone.
C'è hanno derubato 400.000 euro, 400 milioni di euro, mi stai scherzando? Sono derubato, sono spaventosi. Quindi?
Sì, però ci stanno le. Pure se c'hanno le roulotte mandano i figli a raccogliere l'elemosina.
La benzina si vuole.
Comunque loro una loro cultura ce l'hanno, che è diversa da.
Come la loro cultura?
I rom comunque hanno una cultura che li guida, che.
Una cultura o una cultura?
Una cultura, cultura. Un insieme di.
Allora, comincia a cercare dei ragionamenti, delle motivazioni. Qual è la motivazione? Capisci, tu sei rimasta.
Bambini non sono bambini, cioè sono piccoli uomini.
Certo, questo, però questo è un altro discorso. Cerchiamo di capire il suo imbarazzo, diciamo, io mando la polizia, poche storie, cioè, come funzionano. Ma perché si comportano così?
Perché non riconoscono una cultura altra.
No.
E questo sì, era.
Ma perché ho detto no?
Sbaglio. Ah no, tu dici no.
Ho detto no?
Sì.
Quindi? Sono sbagliato.
Cioè, è la motivazione, quello che dovremmo capire noi è la motivazione.
Perché dovremmo capire, scusa, fammi capire.
Che riporta a.
No. Ma tu sei dei loro?
No, no.
È lui che lo disse. No? Sì, è un comunista, eh?
Sì, sì.
Vedi?
Ragazzino è fascista.
È un catto. No, è un fascio comunista.
C'ha la faccia di uno che mangia i bambini, sì, sì.
Voi non vi scordate, mangia pochi, però.
Sì, mangia pochi. Sì.
I nazi maoisti ci sono esistiti, voi non lo sapete. Avete mai sentito parlare? Nel 68, eh?
Nazi
maoisti. Che Guevara, ad esempio, è un mito per tutti e due gli schieramenti.
Sì, tornando di moda questo
qua. Sì, sì, no, non solo, ma è un mito anche per la destra, Che Guevara.
Sì, c'è Casa Pound, ultimamente ho visto un seminario su Che Guevara.
Sì, sì.
Pure quando è morto, come si chiama, il capo di Stato del Venezuela, cioè qui a Pescara, Chavez. Hanno fatto la scritta Casa Pound, onore al compagno Chavez.
Ah, sì.
Non mi meraviglio affatto, però scusate, io vorrei che capissimo, cioè capisci, a noi quando siamo in Z0 dobbiamo ragionare in Z0, perché sennò come facciamo a capire cosa sta succedendo? È chiaro, no, il discorso? Non ho capito come andiamo avanti. Per l'una chi è che mi dà la mano?
Questo scusa, mi viene a pensare, ragioni di Z0, nel caso del.
Sento niente, sono.
Mi viene a pensare nel caso, insomma, degli zingari, così. Se stiamo in Z0 comunque dobbiamo vivere. Loro per vivere non hanno bisogno. Loro nel senso qualunque altro.
Tu sei da uno zingaro e tu vivi in Z0, qui ti sai che vai in Z0. Chi?
No, nel senso che loro fanno l'elemosina, perché l'elemosina permettono di mangiare, non è che devono andare a lavorare, no. C'è anche questa regola, il percorso di scolarizzazione del bambino, perché si deve fare così. In 0-0 la necessità è quello.
Perché? Guardate che quando vi dirò un'ipotesi, veramente, cioè, i discorsi. Noi non riusciamo ad uscire dalla nostra mentalità, dalla nostra logica.
No, posso, scusa Leo, perché la cultura eurocentrica è comunque tipica delle culture tipografiche. Se parliamo di una cultura orale o preorale, comunque c'è una cultura adultocentrica, quindi il bambino ti serve per come
non mangiare.
Per far entrare i soldi,
vedi, morti, sei...
non ti pone il problema come chi si è costruito all'interno della cultura.
C'è la cura per la prole, è di stampo diverso dalla nostra, ma c'è. Chi è che gli dà la mano?
Cioè non abbiamo un discorso, in Z0 non abbiamo un discorso provvisionale, quindi non ragioniamo in rapporto causa effetto, quindi.
Ma perché deve avere un rapporto provvisionale? Che gli frega voi?
Appunto per quello non gli frega niente, quello stato di Alenno, vive, loro vogliono vivere.
Sì, ma perché non gliene frega niente? Cioè è nostro compito spiegare i comportamenti, mica loro. Loro vivono. O no? È lei che si è trovata impotente di fronte a questo discorso, per cui devi invocare soltanto la polizia, perché se no il discorso diventa. Invece qual è il discorso?
Della referenza al gruppo.
No. Allora, è molto più semplice, è molto più banale. Ad esempio, un altro.
A me è in mente quando il bambino.
Il ritorno in mente. Dimmi. E roba sempre da piano.
Però ma il bambino magari ha questo ruolo perché percepisce nazionale, cioè alla fine.
Quello. Bambino un ruolo.
Cioè, hanno questo, non so, viene in mente, i bambini vengono mandati perché magari riescono ad avere più remoti.
Questo... Perché no, scusa?
Io
ma capisci? Io ma capisci?
Io ma capisci? Io ma capisci? Perché ci stiamo?
Come si ragiona senza la
terra?
Avendo detto che ci troviamo in Z0, spiegare perché siamo in Z0, comprenderlo, perché una volta che l'abbiamo compreso, per esempio se io l'avessi saputo, probabilmente sarei riuscita a spiegarmi con loro, avere un'interazione.
Se avessi saputo cosa?
Se avessi avuto gli strumenti, questi strumenti, che ancora adesso non ce l'ho, però si spera, domani li avrò, e sarei riuscita a interagire meglio con loro e poi anche con gli altri, con i miei pari, nel senso che io il problema ce l'avevo con loro, però ce l'avevo ancora di più con,
con
i non zingari.
Quindi i dispari. Provate a ragionare, scusate. Vediamo. Siamo su Z0. Cosa succede su Z0? Succede una cosa molto banale, molto semplice. Gli organismi, le popolazioni, vivono, ve l'ho detto prima, ad esempio di caccia. Se una popolazione è nomade, il fatto che non abbia servizi è evidente, per loro è assolutamente logico. Perché? Perché sono abituati a usare il territorio, tanto dopo si spostano, per cui i rifiuti sul territorio, siamo noi che abbiamo sbagliato perché li mettiamo dentro la plastica, ma se non ci fosse la plastica, quindi i prodotti del petrolio, tutti i rifiuti sarebbero riciclabili. Non so se è. Allora, nella loro logica è incomprensibile perché loro, essendo zingari di origine, sono abituati a consumare il territorio e poi ad andarsene. Quindi che senso ha la scuola? Non so se mi capite. Io uso un territorio finché posso, poi cambio territorio. Un animale migrante non è che si preoccupa dove fa la cacca. Una rondine, se andate sotto al nido di una rondine, è un porcissimo indecente, ma la rondine non se ne può vedere. Perché? Perché dopo va via, passano le stagioni, acqua, vento, portano via i rifiuti, quando tornano il nido è di nuovo disponibile. Non so se sono chiaro. Riesco a rendere.
Ho capito cosa c'entra il riciclo con il fatto della scuola.
Cosa c'entra?
Hai fatto il discorso del riciclo con i rifiuti della scuola, mi sono persa.
Fatti un tempo.
Eh?
Non c'entra. Impari dal territorio, non impari dalla scuola.
Ma utilizzi il territorio.
Se impari dal territorio,
cioè, e poi te ne vai.
No,
scusate.
Allora, il discorso del riciclo quindi era un discorso della nostra cultura, come la scuola è un discorso della nostra cultura.
Assolutamente.
Quindi, sì. Loro non avendo questo tipo di impostazione, cioè non c'era un.
Se lasciano i rifiuti così vanno via.
Certo, ma infatti.
Ci pensano l'ecosistema. Ci pensano poi l'ecosistema.
Ci pensano l'ecosistema.
Le condizioni iniziali.
Certo.
Dove si potrà.
Cioè, è la capacità di rigenerazione di un territorio che tutte le popolazioni nomadi hanno.
E quindi l'istruzione da questo punto di vista non risulta funzionale.
Non è che non risulta funzionale. Non è funzionale a che cosa?
Al loro stile di vita, cioè alla loro organizzazione.
Date giù.
Ma cos'è che non è funzionante? Se tu ci stai solo un certo periodo di tempo in un posto, come fai a piantare una scuola? Non so se... Scusate, non sto dicendo che ha ragione un torto, non mi interessa questo. Il tuo discorso deve partire da questo, perché se non parti da quello, ad esempio un discorso fattibile, si dice, vedi, il problema è molto semplice, non c'è più territorio per tutti, quindi poche storie, quando uno consuma il territorio poi lo ripulisce, ma questo è un discorso che può, non è detto, ma potrebbe fare breccia. Se tu mandi la polizia io ti dico, bene, mi frega me, io mi frego perché gli do le dosi di cocaina e di eroina che mi vengono a prendere in privato, gli do in pubblico, così. Tanto lo spazio e il traffico internazionale è una delle tante attività che fanno, che nel loro testa non ne può fregare di meno. Non so se è chiaro.
Scusami la domanda. Quando
una
domanda.
Se ci può essere collegamento, no? Tra il fatto che tra il loro stile di vita e il fatto che magari non gli vengano offerte possibilità di integrazione. Cioè,
scusami.
Mi chiedo se magari ci fossero opportunità di integrazione per queste persone, loro comunque non andrebbero avanti.
Cioè. Scusa, Pescara, che ospita una delle più grosse comunità romostanziali, hai capito? Di fatto ha inciso sulla comunità rom, sì o no?
No, loro hanno inciso sulla comunità.
Certo. Hai capito? Perché da questo punto di vista, siccome stiamo tornando in una situazione di neoralità, sono più forti, non c'è niente da fare, ma sono più forti perché noi non abbiamo gli strumenti per... Non so se mi capisci.
Il ragionamento sbagliato all'epoca era questo, il termine che si usava sempre era integrazione, che era sbagliato perché comunque si doveva parlare di convivenza, perché... Comunque quello che si dovrebbe cercare di fare è trovare il modo per stare insieme senza...
Sì, però, capiscimi, sì, sono d'accordo, però bisogna attualmente dargli, definire anche il termine di convivenza, eccetera, adesso che non ci interessa. A me interessa per ora far capire fino a che punto noi commettiamo degli errori. Se, ad esempio, quei genitori, di un bambino che ha il padre che si fa... Che tipo di messaggio decodifica? Non so se è chiaro. Ho due genitori, la mamma che non si fa e che cerca di organizzare tutto, l'altro che si fa e non se ne frega. Almeno si comportava. Che messaggio legge il bimbo? Che messaggio legge?
Cioè, i due genitori entrambi si fanno?
No, papà si fa, la mamma no.
Anzi, la mamma cerca di portare avanti la baracca. Il bimbo che messaggio ha?
Il bimbo veste di più sul genitore che gli...
È stato bellissimo perché la definizione è proprio una delle definizioni classiche. Ha detto, io era quella che lo dovevo lavare, pulire, mangiare e portare a scuola e lui lo portava a pescare.
A chi si è legato il bambino?
Non so se mi è chiaro, no, il discorso. Quando io dico il discorso di Magliette, che può essere anche interessante dal punto di vista soltanto teorico, nel momento in cui tu non metti dei paletti per il genitore inadempiente, hai già detto che la cosa, l'approccio è diventare più forte. Nella mediazione. Se non metti dei paletti sul genitore inadempiente, come fa l'altro? Siamo in Z0 qui, scusatemi, non siamo da un'altra parte. Non so se mi... il discorso analogo, passatemi il parallelismo, se noi siamo la cultura madre e loro sono la cultura di sfruttamento, eccetera, come si fa... Come fai a fargli capire queste cose?
Scusa, una domanda. Tornando ai Rom, per quanto riguarda alcuni interventi che spesso vengono fatti in alcune comunità Rom, alcuni tipo anche Scampia, usando qualcosa di
certo.
Partecipare pure, dove si fanno laboratori didattici e cose, tu, non, senza generalizzare, per te non hanno senso andare lì a fare un lavoro didattico, a insegnare a un bambino rom quello che può essere italiano, oppure tornare al discorso di prima. Tanto se in quel posto ci sto 6 mesi, vado.
Che risultati hai ottenuto? No, non è vero nessuno.
Apparentemente c'è un risultato, però poi se il bambino fa 6 mesi sta altrove e non ha fatto tempo ad imparare.
No, ma se tu sbagli qualunque intervento sbagliato, è sbagliato. Capisci? Non puoi ragionare su 6 mesi, eccetera, eccetera.
No, io credo che sia proprio inutile andare. Parlavo del.
Ti sto dicendo, non puoi deciderlo in astratto. Il discorso interessante è questo. Se non c'è un'analisi della cultura rom precedente, in termini di Z0, ma proprio sto parlando concretamente, se tu stai mangiando io ti tiro via il panino, cosa pensi? Mi mordi. Sto parlando in Z0.
Vedi, se sto capendo il discorso, se io per esempio, in base alle rappresentazioni costruite all'interno della mia cultura, decido di progettare un intervento senza andare a fare una verifica di quella cultura, sto dicendo che io voglio imporre la mia cultura a loro, parte dal presupposto che la mia è quella giusta,
mando,
e loro sono quella sbagliata.
Ci mando 300 poliziotti armati, per esempio. Io sto cercando di farti capire cosa vai a verificare. Cioè, se si comincia a parlare di verifica, ha ragione lei a dire: se non mandate i figli a scuola, ma se crea. La cosa pazzesca, a mio avviso, è questa, che stanno vincendo loro, perché questo il modello rom, soprattutto chi è a Pescara, ma anche da altre parti, è un modello che sta vincendo. Hai capito? Perché non a caso usano i telefonini, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè loro riescono a fare un salto nella neuralità laddove noi spesso non riusciamo a farlo. Sto parlando come popolazione media. Non so se è chiaro. Hai capito? Il problema grosso è che o tu, da questo punto di vista, hai un progetto vero, quindi non la semplice o meccanica applicazione di nostri schemi, che purtroppo è quello che caratterizza spesso tutti questi tipi di interventi. Noi siamo quelli giusti, voi siete sbagliati, per cui voi dovete adattarvi alla nostra visione. E questa è la soluzione. Noi abbiamo incominciato a fare dopo, dopo. Non si è riusciti ad andare avanti questo progetto che avevamo con i rom. Però ad esempio per me sono stato, io non me li scordo, nel senso che non so come è finito il progetto, però il discorso di.
Però comunque altre informazioni.
Sto mica dicendo, però era una bellissima ipotesi.
Quello della Caritas è
morto. È morto.
Non hanno fatto più niente, non hanno dato seguito a quello che avevano detto all'inizio.
Certo, perché non. Sono, da una parte sono spaventati dal fatto che stava cominciando forse a mordere, perché non c'era mica nessun coso, o non sono so neanche.
Il fatto che abbiano capito è il fatto che penso che gli faccia più comodo non capire, però questa è la mia lettura. Non è così.
Hai ragione, ma non si sposta il discorso.
È un discorso di cosa?
Certo, perché l'impostazione è quella. Loro erano quelli che dovevano cambiare, noi siamo quelli che abbiamo.
No, più che altro così possono continuare a fare assistenza. Cioè
dov'è la differenza, scusa?
No, è arrivata l'acqua.
Ho capito.
Ciao, buongiorno.
No, ti preoccupare. L'avevo capito comunque.
Scusa, lei ha una domanda sulla definizione di neuralità, no? Che sicuramente.
Sulla definizione?
Di neuralità. Sicuramente abbiamo già parlato, però non
sono. Ci è mica arrivato in lei.
Il fatto che la mia difficoltà è che. Se noi parliamo di nuovi media, no? Io lo vedo come una prosecuzione della tipografia, proprio come definizione, perché diciamo neuralità? Se apparentemente io di oralità non ci vedo nulla, è un rapporto con un computer. Non so se la domanda è
scusa. Non l'ho capito.
Non l'ho mai capito proprio la definizione, perché i nuovi media.
Data la risposta. Chi è che ti ha dato?
Li definiamo.
Perché si torna a utilizzare più che altro la voce, lo strumento principale, no? Comunque trasmissibile e permanente.
Ma lui però ha fatto un momento di fatica, qual è?
Lui ha detto che lui non riesce a individuare il fatto che attraverso il computer sia
contatto con una.
Perché?
Perché lui probabilmente, non so.
No, ma l'ha detto, perché? perché considera la cultura orale come la cultura tipografica. Non è cultura, se tu a partire dalla cultura tipografica non sei, non hai una cultura orale. Se tu invece hai una cultura orale, transiti dalla cultura orale alla neorale. I nuovi media rendono la voce trasmissibile, permanente, eccetera. Cioè, hai capito? Scusatemi, non l'ho mai fatto bene fare. Cioè, il discorso di fondo è questo: perché in Cina, India, oggi, soprattutto la Cina, è la seconda potenza mondiale?
Ho fatto domanda anche lui, fa sempre stesso del salto loro, ci hanno fatto domanda.
Sì, sì, l'ho capito. Però hai capito? Il punto importante è questo: la neoralità, da un certo punto di vista, ha molti più contatti con l'oralità che con la tipografia.
E non è pure ricollegabile, per esempio, i bambini, che adesso i bambini di 2 anni, per esempio, tu gli metti in mano un cellulare touch, un tablet, un computer, e loro subito, cioè proprio lo usano, non è che fanno...
Perché lo usano?
Che riescono proprio attraverso le icone a utilizzare questi strumenti.
Perché?
I bambini? Forse perché loro sono ancora nella fase orale, proprio...
Perché sono
all'interno
della cultura.
Non ho capito.
Da loro ci sono nati.
Allora, sono digitali.
Siamo noi che abbiamo adottato la logica neorale. Non so se mi capisci. Se il computer, questo motivo, lo facciamo noi, è di origine tipografico. Però noi abbiamo dovuto, e non ce ne siamo accorti, modificare il linguaggio. Nel momento in cui tu hai introdotto le icone, in quel momento hai già costruito una cultura iconica, cioè non tipografica. L'icona non è tipografica, può essere figlia della tipografia, intendiamoci. Molte icone sono illegibili proprio perché tu le fai con la logica tipografica. Ma se
caratteri
tu...
cinesi, eh? Come i caratteri cinesi.
Cinismo?
La scrittura cinese.
Come?
Gli ideogrammi cinesi.
Ideogrammi? Non avevi capito. Cosa vuol dire? No, ma non hai torto.
È che la scrittura cinese, lo stavo vedendo per sbaglio la settimana scorsa, che alcune parole, perché quelli sono parole.
Non sono proprio parole, sono gestalt. Cioè non è una parola, la parola è alfabetica.
Però io...
Sono degli interi sistemi di significato.
Però cioè, praticamente lì erano, ho visto che un simbolo, poi un simbolo che stava, l'ho visto su un libro, praticamente, e rappresentava la figura di alcune persone che facevano dei gesti e poi stilizzate davano quella...
Allora, certo, capisci che non è una parola.
Una parola è un insieme di lettere.
Come?
Una parola è un insieme
di lettere. No, era un concetto che veniva espresso, sì.
Lettere.
Perché lì c'erano delle persone che raccoglievano dell'erba, che facevano.
Certo. Bravissimo. Per cui, infatti, gli ideogrammi per noi sono cinesi, appunto. Però in sé l'ideogramma non è una parola. Come giustamente si era in secondo piano, una parola insieme di lettere.
Era un disegno, era proprio.
È una rappresentazione iconica, capito? Che ha, se vuoi, un'intera gamma di significati. Cioè, questa è la cosa interessante. Allora, tu capisci che nel momento in cui noi abbiamo iconizzato i computer, stiamo già mettendo i computer in una forma, in una logica che non è quella d'alfabetica. Capisci? Adesso mi ricordo c'era l'uomo che si entra in casa, per cui c'era una cosa così, il tetto che fa così.
Sì, cose, tutto quanto per tutto il libro.
Quindi quello, hai capito, non è un ideogramma, se vuoi un simbolo, non è esattissimo dire che è un simbolo, perché è un'intera gamma di significati.
Sì.
E questa è la cosa interessante. Non a caso il bimbo, nel momento in cui non passa attraverso l'alfabeto, in quel momento ha una capacità molto forte di apprendimento. Hai capito?
Questa è la cosa interessante. Il bimbo rom di fatto è semplicemente un bimbo che, anziché ragionare in termini alfabetici, ragiona per ideogrammi, potremmo dire, i nostri termini. Lui fotografa una situazione ed è chiaro che se tu hai fame, la situazione la leggi attraverso la fame.
Quindi ipoteticamente, per esempio, se uno volesse lavorare didatticamente con dei bambini rom, l'ideale sarebbe farli lavorare subito sul computer.
È probabile.
Ma scusa, lo
fanno già. Scusa, però lo fanno già. Infatti è più facile loro, piuttosto che scriverti una lettera, c'hanno il telefonino e ti...
L'altro giorno è stato bellissimo, l'aneddoto in palestra, una bambina mi guarda e mi dice: ma maestro, mettiamo su le canzoni, le ultime. Io ho detto: dai, va, portami un CD, lo mettiamo su, mi guarda e mi dice: ma l'attacco per l'MP3 ce l'ho già di là, quello che è, va bene.
Esattamente.
Ma tant'è vero, ad esempio, che con i bambini autistici, ad esempio, un canale molto grosso di comunicazione è sui nuovi media, cioè tu utilizzi.
Perché con i dislessici non.
Anche. Però tu sto parlando con l'idea che.
No, ho capito, stavo cercando di farle capire.
Tu fai un processo all'incontrario, capito?
I rom, scusa, tanti bimbi rom si potrebbe dire che sono dislessici.
Infatti si aumentano le diagnosi. Aumentano tantissimo le diagnosi.
Perché stiamo ragionando sempre in termini tipografici.
Sì, però la parola magica è segomotricità, logopedia.
Come?
Segomotricità, logopedia. Cioè tutti i casi, anche quelli che rientrano
in liberativi. Sì, ma tant'è vero che ci stanno...
Psicomotricità,
logopedia. Che la psicomotricità ha una sua, perché tu, no, o piccolo o che c'ha difficoltà, tu parti comunque, capito, dal corpo, dalla relazione... riconoscere le parti del corpo, il rapporto tra le lingue, quello è fondamentale, perché se tu con un bambino non ha chiaro questi concetti di sé rispetto all'ambiente, gli ulteriori passaggi sono difficili, capito? Tanto è vero che tu ti trovi dei bambini problematici che non hanno queste competenze. Quindi la psicologia comunque è fondamentale, fatta bene. È chiaro che 45 minuti, il tempo di entrare, il bambino ha... tre giorni a settimana è ridicolo, come dico, di come approccio, capito?
Adesso tu pensa,
il bambino che segue lo fa un giorno a settimana,
figurati.
Però lì c'è la cosa che mi chiedo io, se queste competenze non è il caso che nei corsi aggiornamenti,
assolutamente, tant'è vero che io ho gli insegnanti addirittura c'è gli istruttori sportivi che sono educatori che mi fanno la giocomotricità, che abbiamo chiamato giocomotricità, capito? Che con il materiale povero, i peli, poi ci sono, capito, varie cose, tu lavori sul gruppo, quindi più o meno omogenei, e lavori su questo, da quando sono molto piccoli.
Volevo dire, cioè, se tu pensi alla letteratura per l'infanzia, ha già fatto un salto assolutamente nella dimensione iconica.
Sì, l'infanzia ha fatto molto più ricerca su questo rispetto.
Fatto?
Ha fatto un sacco di ricerca, di sperimentazione.
Chi questa?
La letteratura per l'infanzia.
Sì, assolutamente. Ma è già diversa, cioè, mentre una volta era basata, cioè l'immagine aveva un'importanza relativa, adesso è la parola che ha un'importanza relativa, sì. Tu adesso stai accentuando il discorso proprio della dimensione iconica, quella che almeno chiamo la dimensione iconica. Ci siamo? Cominciate a capire? È mezzogiorno e 10, andiamo avanti fino a mezzogiorno e mezza, poi andiamo? Poi decidiamo cosa fare? O no? Visto che ci siamo, perché se interrompiamo adesso, o interrompiamo, mangiamo un panino e poi continuiamo, andiamo di lungo, che può essere una scelta. Io volevo mangiare qualcosa, giusto perché...
Ma poi andiamo vicino al mare?
Decidiamo.
Cosa? Andiamo al decimo.
Cioè, c'è la carta del computer?
No.
Continuiamo a mangiare.
Devo fare altre 8 ore per scombinare.
Sì, sì.
Perché non c'è la batteria questa?
Sì.
Sì, sì, come tutte le batterie. No, ma Esatto, io decidiamo, insomma, io direi che la cosa importante è andare avanti sui contenuti, ecco, perché sennò veramente siamo qui, con questo mi do delle martellate su parti nobili del mio corpo. Ci siamo? Quindi volete fare un momento di sosta e poi andiamo via di lungo, andiamo avanti fino un'altra mezz'oretta più o meno, 20 minuti e poi ci fermiamo.
Finiamo questa
mezz'ora.
12.30, dai. 12.30, poi mangiare qualcosa e riprendiamo. Preferisco che magari finiamo in tempo, alle 6, noi dobbiamo vedere che no. No, va bene. Allora parliamo, ci diamo un momento noi per parlare. Quindi direi di fare, c'è un posto qui vicino per mangiare un panino?
C'è il forno che fa delle ottime pizzette e altre cose, anche panini, varie cose, e poi c'è la pizzeria.
C'è il Sanacore, Fiore.
Però, cioè, scusate, siccome i discorsi...
C'è anche il bar che fa, c'è un bar che fa tipo pasti per gli uffici, le cose molto
veloci. Ah sì, attività storica.
Quello dove andiamo la sera,
vabbè, vediamo dopo.
Ah, 76. Però c'è quello affianco alla camera di commercio.
Bar commercio.
Bar commercio.
Beh, ce ne sono tanti, non so se la cosa è aperta.
Vabbè.
Ma tanto sono tutti visti.
Allora, scusate.
Ma io ho una, si sa.
Dai.
Ultimamente, prima di nominare il tablet, è uscito un tablet per colorare. Cioè, nel senso, un bambino clicca, si colora l'immagine, quello è... gioco,
fiscelli,
non c'è più il concetto di pennarello, carta, mi sporco le mani.
Orrendo.
Se, in termini anche il suono, uguale, ci sono le tastiere, suoni
e compagni la canzone. È già diverso.
Sono anche un po' come film, che ti fa minare.
Tu componi comunque il ritmo glielo dai tu, cioè loro ti danno casomai.
No, cioè il pre-stato,
tu lo devi fare. Non l'ho visto. Questo sì.
In termini di evoluzione, non so, mentale, cosa
è brutto, ma penso, credo che sia. Ad esempio, una roba del genere può essere interessante per la definizione dei confini. Nel momento in cui devi definire i confini, effettivamente potrebbe avere una sua validità.
Una forma.
Io ho pensato, potrebbe essere un nuovo strumento.
Aspetta che sia silenzio.
Per le madri che magari stressano il bambino.
Giallo, cartellino giallo.
Che stressano il bambino, non ti devi sporcare. Quindi ti compro il tablet
e tu... Questo è vero, tu hai ragione, su questo non c'è nessun dubbio. Io l'unico impiego che potrei vedere è quello proprio per la definizione dei confini, che è un vero problema. Quindi definire i confini, cioè dare al bimbo il concetto di confine, è un bel problema. Perché il bimbo da questo punto di vista non ha, cioè glielo dobbiamo costruire noi. Bimbo, se tu gli dici che non deve andare là perché è il giardino di Pinco Pallo, non gliene può fregare di meno, nel senso che se è istintivo non gliene frega nulla. Siamo esattamente come...
Come nel disegno di andare fuori dai libri.
Aspetta, voce e silenzio.
La discussione
voce.
Tra un po' con quello che dicevamo di Erika, però su chi utilizzo adesso, allora nelle scuole stanno utilizzando le LIM, i tablet, ci sono i registri anche i computer, oltre al registro diciamo da compilare a mano, però più che altro dal punto di vista dei bambini, che se era giusto o meno, diciamo, andare avanti appunto con la tecnologia. tecnologia, quindi nella scuola inserire questi strumenti oppure no? Quindi c'è chi diceva...
In quale scuola? Perché...
No, da noi la stanno inserendo.
Perché da noi però... stanno ancora all'età della... della
chiesa. Qui hanno inserito la lingua, ascoltando... Tutte. Però comunque era una discussione se comunque la scuola dovesse rimanere ancora, cioè non so, quasi penso ci siano dei pro e dei contro, con appunto penna, il quaderno, la matita eccetera, oppure se invece studiare anche per quanto riguarda i libri, per esempio, anziché comprare il libro studiare proprio sui con le book, con
sì, le audiovisioni,
queste, esatto. C'è chi ovviamente era d'accordo con l'uno o con l'altra. Cioè,
vedi?
Non so.
Vedi, no, il problema grosso è quello che ancora noi non abbiamo una teoria dei media. Hai capito? Per cui tutte queste situazioni sono situazioni logicamente rispetto alle quali ci si muove abbastanza al buio. E questo è il problema grosso. Tu pensa anche alla gestione di un televisore. Oggi che hai 1000 canali, io l'ultimo che ho preso c'ha 1000 canali, se te ne fai di 1000 canali?
Non li vedi mai?
Non sai, no, io sono molto curioso perché lo faccio, perché a me interessa molto, ma ti ripeto, è una roba, cioè una serie di situazioni sono assolutamente ingestibili. Allora, a monte di questo discorso c'è l'esigenza di arrivare ad una teorizzazione sulla comunicazione, che è quello che ad esempio in parte noi cerchiamo di fare. Nel momento in cui tu c'hai un termine come comunicazionale, in cui metti insieme comunicazione e razionale, tu capisci che stai facendo un'operazione molto importante, cioè stai facendo un'operazione per cui la gestione della relazione è strettamente legata alla gestione della comunicazione. Tutti i danni che sta facendo internet, le varie chat eccetera, no? WhatsApp, no?
WhatsApp.
E noi non possiamo usarli, cioè il discorso è molto semplice, a noi non ci interessano, anche se dobbiamo teorizzarci sulle persone che ci cascano dentro, ma guai, perché se noi cominciassimo ad usarli non avremmo la capacità di gestirli. Quindi finché non abbiamo una teoria che ci permetta di gestirli, e soprattutto che sia una teoria affermata, perché anche se tu hai una tua capacità di gestione non se ne frega niente a nessuno, non so se è chiaro. Ecco, la cosa importante è proprio questa, il passo fondamentale e il passo importante è proprio in questi termini, non so se sono chiaro. Allora, dai.
No, scusa.
Senti pure.
Avevo una domanda, perché mi sono trovata in una situazione che mi dovevo gestire e però ho riportato. Ho un amico che è diventato gay da non troppo tempo, quindi ha avuto rapporti etero fino alla mia età, quindi ha 29 anni, e ha avuto rapporti etero fino a 16-17 anni. Ma era proprio da piccola, cioè ha avuto il suo primo rapporto a 12 anni. Dopo avuto questi rapporti gay, adesso lui è abbastanza tranquillo, felice della sua situazione affettiva, però non ha una situazione affettiva tra virgolette canonica. In che senso? Cioè che non ha il fidanzato, ok? Ogni volta è uno nuovo, ogni volta va a letto con una persona diversa. E a proposito di queste chat, ci sono alcune chat su Grindr, Berbub o cose di questo tipo, che sono delle chat apposta solamente per persone gay, che hanno dei sensori di contatto sui nuovi smartphone, in cui ti segnala nelle vicinanze della zona, se tu ti metti in posizione, un'altra persona omosessuale che...
Come quello dell'immobiliare.
Immobiliare.it.
Si localizza là, ovviamente... La cosa che a me ha sbalordito è che questa qui non era una scelta, cioè perché io non ho nessun problema nel pensare che due maschi da una donna si sono consentiti loro, non mi fa neanche l'effetto.
Il discorso è che per me il fatto che tu debba, allora, è loro praticamente, mi ha spiegato, il loro unico strumento di contatto, in cui non riescono, perché si vergognano all'interno della nostra società a far vedere che sono gay, quindi si comportano come se fossero o etero o persone che non vogliono, non sono in cerca di altre relazioni, perché il contatto deve essere, tra virgolette, nascosto. Questa modalità di contatto diventa praticamente forzata, perché una volta che ti scrivi su queste chat, in automatico tu hai l'obbligatorietà di dover dire che tu sei lì. Quindi non è che
io puoi non accettare la relazione.
No, ok.
No.
Però il discorso è che, cioè, questi. Esatto.
Cioè,
però la cosa che a me sbalordiva era che questo era il loro strumento di contatto,
però scusate un secondo, se no aspetta che
cioè era l'unico loro strumento per entrare in relazione, ed è, cioè, praticamente la modalità per trovare mezz'ora, nell'arco di mezz'ora, uno con cui andare a letto e finire. No, nessun tipo di problema, cioè se alla fine stai
non
bene,
è così, scusami,
se stai bene tu.
No, quello che sto cercando di capire è che non è vero questo. Adesso, beh, mi scuso della battuta.
Devo dire, perché lui sta malissimo.
Non c'è dubbio, perché il problema è molto semplice. Noi abbiamo un concetto, adesso poi lo vedremo, oggi pomeriggio poi lo affrontiamo, se me lo ricordo oggi pomeriggio. Il problema è grosso, è proprio nel fatto che noi non siamo in grado di gestire la relazione. Anche qui faccio l'esempio, mi rifaccio l'esempio prima dei talebani, nel senso che tu prendi, dovunque c'è la vedova di un caduto, qualunque, lei è obbligata ad andare con qualunque glielo chieda, sempre combattente però. Allora, dov'è il problema, scusatemi? Qual è il casino di questa cosa qui? Provatemi a dirlo. Qual è il casino, cioè quel tipo di infelicità, di disorientamento, a cosa è dovuto? Cioè, io vorrei farvi capire che adesso siamo in anticipo rispetto al programma di un secondo anno. Questo è già un programma avanzato, però. Dai.
Sbaglierò, però mi verrebbe da dire il discorso della fungibilità.
No. Non è quello.
Al contatto.
Eh?
Al contatto.
No.
Nel caso del racconto di Nadia, forse la soddisfazione che si prova è stesa nella linea del tempo, è brevissima. Cioè dura.
Cioè sembra una dose fondamentalmente.
Esatto, mi veniva in mente.
No, non è quello. Dai, per te cosa vuol dire? Qual è il problema?
Io pure avevo pensato alla fungibilità.
Oh, quando dico di no, spiego, non dico che può non esserci, sto dicendo che però non è quello il punto. Se parli così?
Non colgo.
Voce, non colgo.
Non riesco a comprendere qual è la
problematica. No, non lo so.
È in contagio.
Lei, scusa, sono relazioni completamente anaffettive. Quindi...
No, non c'è.
Beh, se non...
Guarda.
No, era meglio pure a me, cioè il fatto del tempo, cioè di queste relazioni così...
Però sono tanti. Scusatemi.
No, purtroppo che conoscere.
Cioè, c'è stato, racconta l'altro aneddoto che è, non è stato carino, cioè carino, insomma, per cercare di capire un po' la cosa. Giorno di Natale erano tutti a casa da un'amica, quindi non erano tra ragazzi gay, ma erano tutti insieme. E questa nostra amica non si capacitava di come questo potesse avvenire, questo tipo di relazione, questo contatto e la conclusione potessero avvenire così in fretta. Allora, cosa ha fatto? Ha preso il telefonino di questa persona, ha iniziato a chattare facendo finta di essere l'altro, no? E praticamente gli ha organizzato l'appuntamento nel giro di 20 minuti. Si sono trovati in 20 minuti, è successo quello che è successo, loro sono andati a verificare, cosa allucinante, che stava succedendo tutto questo, e il mio amico ha detto, ma fatti il regalo più grosso del mondo. Perché il giorno di Natale, senza che io facessi nessuno sforzo, mi ha trovato un appuntamento.
Questo è di male.
No, cioè, io non lo vedo dal... Per me poteva fare tutto quello che voleva, però...
Fermatevi.
Manca completamente la relazione.
Il giudizio, no. Quando, cos'era stato il giudice, attore giudice? Sospendete i giudizi. Constati, va semplicemente questo fatto. Non so se mi capisci. Cioè, noi dobbiamo smettere di essere noi a giudicare. Ricordatevi, qui a che livello siamo di coso? Di virtualità?
Due.
Secondo me.
No. Se si trovano tramite...
18. Ma cosa serve l'esca?
A Pescara.
A Pescara?
Pescara. Volendo.
Perché dove siamo?
Molti anni.
Non fatevi abboccare. A che livello siamo?
Siete con zero.
Siamo a
che sono uno studente.
Allora, scusatemi, ma è possibile? Cioè, hai capito? Siamo a livello di Z0. Non lo capite perché non riuscite a mettervi a livello di Z0. Non è chiaro?
No, no.
Perché non è una cosa virtuale, si incontrano?
No, ma non è quello.
Utilizzano uno strumento,
è solo utilizzo, però poi si incontrano.
E si comportano anche come se fossero un territorio di caccia.
Oh, no, pensate. Che cosa terribile, no? L'hai detto in un modo che scusa se ti ho fatto diverso, ma
no,
mi ha detto no, scusate, stavo pensando alla scena che ho visto qui a Pescara, no? È un po' faticoso. Allora,
dopo ti rispondo alla sua risposta se vuole.
Non ho capito.
Lei mi ha chiesto perché se lui comunque ha tutte queste relazioni che gli altri hanno con lui eccetera e conclude eccetera, perché sta male, mi ha chiesto.
Cioè gli altri vanno, si comportano con lui come lui si comporta con gli altri, il motivo dello stare male se non c'è niente di male.
Ma infatti sono mai contenti, dai. No. È che non sono mai contenti.
Cioè, se stanno tutti solo 0-0, tutti quanti si comportano in modo...
Chi ha detto?
No, che ne so, io mi sto chiedendo.
Oh. Eh? È successo. Zero. Zero. Stai dormendo? Assomigli molto a stanotte. Assomigli a stanotte.
Non ero io stanotte.
Sei contagio di tutti.
Eri fuori di te.
Sentivo, quindi non potevo.
Ecco.
Però siccome eravamo solo in due, non faccio.
Allora, andiamo avanti. Mastica labbra.
Sì, sì,
stai masticando un labbro?
No,
ma pellicino.
Pensare, sì, pellicino. Pensare, perché comunque anche il problema però è in Z1, perché è sempre un giudizio, però.
Usa i profilattici.
No, perché questa persona vuole, in questo teoria, vuole incontrare.
Cioè, scusatemi, non è una domanda a caso. C'è uno in Z1 che usa il profilattico, non so se mi capite.
No, allora, tra l'altro mi ha raccontato, vado avanti a dire.
Certo, è un discorso.
Allora, lui mi ha raccontato che uno dei, il suo modo, diciamo, di approcciarsi a una persona quando ha già concluso è quello di entrare in casa, o se lui va in un'altra casa, la prima cosa è quella di andare nel bagno. Perché poi dal bagno capisce se una persona è pulita, se una persona si comporta in un certo modo, eccetera. Primo. Secondo luogo, perché controlla se stesso. Perché magari dopo una giornata di lavoro lui non è pulito, allora fa in modo di essere pulito. L'altro aspetto è stato quello in cui mi ha detto che ci sono persone con cui lui è stato che si eccitano al fatto di non sapere chi è la persona che si ha davanti. Quindi di non vedere in faccia chi verrà a letto con te. Quindi tanto spesso gli hanno lasciato la porta aperta, loro erano già a letto e hanno concluso quello che dovevano fare completamente a buio, e non sono ritornato per la sua strada.
Certo.
Ha detto che tanto spesso lui
dark
non si ricorda.
Le dark room.
Tanto spesso lui non si ricorda nemmeno il nome della persona con cui è andata, tanto da salutarlo ciao caro quando se ne va via. E mi ha raccontato anche che questo insieme di rapporti che lui ha è una sorta di 20 a settimana con persone diverse. E in più, tra l'altro, gli ho proprio fatto quella domanda, gli ho detto: ma i tuoi rapporti sono scoperti o sono protetti? E mi ha detto che dipende dalla persona che ha davanti, perché lui normalmente si protegge, ma che dipende dalla persona che ha davanti, cioè in modo se lui si comporta da attivo o da passivo.
Certo, esattamente. Allora, andiamo avanti.
Ti vedo sconvolta. Ha fatto una faccia, Carmen.
Perché?
È sconvolta, non se l'aspettava.
Cosa è dei bambini?
Però scusatemi, fermi un secondo, scusatemi. Noi dobbiamo.
Anche perché
posso. Noi stiamo imparando a come rapportarci a persone che hanno dei disagi. Allora, che questo qui abbia dei disagi ce l'ha detto subito, però la cosa interessante è questa: dov'è il disagio? Allora io, per purtroppo, se devo capire dov'è o da dove proviene il disagio, devo capire qual è la situazione, qual è il problema. Dopo vediamo qual è un'ipotesi importante rispetto alla quale andare avanti.
La situazione, lui sta male perché non riesce a trovare una stabilità, e non ci riesce.
Io gli ho chiesto questo e lui mi ha detto che, ma tu sei soddisfatto di avere queste relazioni? Mi fa, all'istante sì, però è chiaro che questo mi andava bene fino a 5 anni fa, adesso vorrei avere una persona a fianco a me.
E allora perché lo fa questo e continua a fare?
Perché non si preclude, ha detto, perché se lui comunque, se avesse anche un compagno, lui comunque dovrebbe avere altre persone accanto, cioè queste cose non si potrebbero evitare.
Allora, scusate.
Posso provare un discorso della rappresentazione,
certo.
No?
Scusate.
Allora, lui ha detto che nel momento in cui si vede con queste persone, vabbè, sicuramente soddisfatto, però poi generalmente c'è questo disagio perché comunque vorrebbe una relazione stabile, o meno più stabile. Ragionando sul discorso della rappresentazione.
Mi ha fatto scappare?
Ha detto ci vediamo dopo.
io fossi scappato per i discorsi che stiamo facendo.
La ricerca continua, no? Reiterata di piaceri momentanei può essere una conseguenza di un comportamento tipicamente
coatto,
di tipo affettivo.
Tipo?
Affettivo, cioè parlo della percezione spaccata a dove prevale la dimensione affettiva rispetto a quella cognitiva. Perché la ricerca di piacere momentaneo, quando poi sa.
Nel caso particolare non è detto. Però andiamo avanti.
Do anche informazioni?
No, no.
No, sulla famiglia, sulla
origine. No, no. No, no. No, perché noi dobbiamo essere in grado di non farci condizionare da tutto ciò che non sia detto direttamente alla persona. Non so se è chiaro. A me interessa analizzare, in base a quello che tu hai detto, analizzare cosa se ne facciamo. Qui dobbiamo imparare ancora.
C'è una mancanza però di qualcosa, che non so se è una mancanza affettiva o cognitiva, però se lui va sempre alla ricerca di qualcosa per stare bene, vuol dire che da una parte c'è qualcosa che gli manca.
Potrebbe essere,
però
bisogna stare attenti.
È una sorta di dipendenza?
No, non è detto. Potrebbe anche esserlo, cioè io non parlo nel caso specifico, parlo nel senso nostro, cos'è, di cosa può essere rivelatore quel tipo di comportamento, questa è la cosa importante. Non so se è chiaro.
C'è un sintomo, questa cosa è una conseguenza di questo comportamento.
Non so cosa vuol dire. Capiscimi, prova a dirlo tu.
Una conseguenza di qualcosa, secondo me.
Perché?
Perché stai male, è un'ipotesi, stai male, vai alla ricerca di qualcosa e quindi di questa cosa e quindi dopo.
Quindi? E avanti il ragionamento. Quindi è probabile che sia contemporaneamente una conseguenza e contemporaneamente un sintomo. Capisci? Bisogna non se vuoi la stessa positività ti fa capire che non devi escludere niente, perché è molto probabile che sia la conseguenza di qualcosa che il sintomo o di quello o di qualcos'altro, non mi interessa adesso sapere, solo che è chiaro che se io partissi dicendo una conseguenza ho già perso metà delle possibilità e della significatività. Chiaro? Va bene. Volevi aggiungere altro? Sebastiano, volevi aggiungere altro?
No.
Dai.
Non lo so, sembra.
Ti ho già dato un pezzo di risposta.
Sembra l'incapacità di creare una relazione stabile e che. Cioè che si comporta in quel modo per questa incapacità di creare una relazione stabile. Qua non lo so. Da queste poche informazioni.
È una possibilità.
Sì, cioè,
sì, è sintetico.
Fungibilità affettiva, però questo di no.
Perché fungibilità affettiva? Cosa vuol dire?
Cioè sostituire continuamente le situazioni di altri partner.
Casomai è una compulsività, no? Non una fungibilità. Nella fungibilità sei comunque tu che decidi di dare un significato piuttosto che un altro o di cercare una cosa piuttosto che un'altra. Cioè, capito, non deve essere, è più un discorso interno. Altro? Diventata rossa.
Come se non riuscissi a farne a meno, quindi come se a un certo punto non avessi più il controllo
compulsivo. Però è una constatazione, non è una ricerca di premesse.
Una presentazione che è di se stesso.
Eh?
Se andassimo a provare di capire qual è la rappresentazione che ha di se stesso,
e magari cerca di adeguarla.
Per esempio,
a dei valori,
no, ma troppo forte.
In una società.
Alza!
Non
si
sa, non riuscivo a capire, pensavo che lo so. Potremmo provare a capire qual è la rappresentazione che ha di se stesso, perché in una società dove l'aspetto fisico, anche la sessualità, sembrano essere valori dominanti, magari lui se ne serve per dare un'impressione all'esterno di sicurezza. Quindi io riesco a...
Il fatto che... Cioè l'hai fatto per aiutare lei...
Ce lo dice.
L'hai fatto per aiutare lei o...
No, no, pensavo che... Facevo...
È stato carino. Dai.
Nel senso che gli ho parlato sopra?
No, no.
Ma perché non volevo?
No. Dai.
Penso questo, come se lui poi a un certo punto non, il fatto che è consapevole del fatto che non ha qualcosa che vuole, però nello stesso tempo non si sente felice. Penso che se fosse vittima di un meccanismo da cui non riesce a...
Compulsivo. Potrebbe anche essere, però dobbiamo sempre capirne un po' l'origine.
Adesso a me viene in mente comunque, partendo dalla rappresentazione pure, la rappresentazione che lui ha di se stesso, magari non si dà il credito di poter instaurare una relazione duratura.
Sembrerebbe più un'incapacità, un'impossibilità, è diverso di più.
Un'incapacità di...
Non è che gli posso battere la mano sulla base, sfiga, è andata male, hai capito? Il discorso di fondo è che da questo punto di vista dobbiamo cercare di capire cosa è successo dentro di lui, quindi come fare eventualmente a dargli una mano.
Se dovesse essere quella...
Posso chiedere una cosa?
Tu?
Posso chiedere una cosa a Margherita, un'informazione?
Sì.
Se ha fatto outing... con i suoi genitori, per esempio, con i suoi familiari. No.
Perché? Cosa vuol dire se ha fatto auto?
Che ha detto...
Si è dichiarato.
Perché allora se lui cerca una rimaginata, però non si vergogna a dirlo ai genitori, è ovvio che ha dei blocchi, non può...
Però capisci che questa è già una domanda targata.
Come targata...
Partendo al tuo giudizio, no, ma hai capito? Cioè, l'insidia, scusatemi, come vedi, l'insidia è grossa, perché noi siamo talmente abituati a fare automaticamente dal giudizio che spesso finisce che sbagliamo, capito?
Penso che quando l'ha detto a noi, che siamo state le prime persone, al di là dei compagni, ad averla sapute, ce l'ha detto, ci ha messo tutti in silenzio, zitti, come... La partenza della descrizione del fatto pareva come se ci dovesse dire che doveva morire nel giro di 2 ore. Poi alla fine ha detto questo, la mia morata, ma se non bisogna fare tutta questa pantomima per dire sta roba. E lui si è rilassato. Però è partita veramente, cioè tutti abbiamo avuto la sensazione di dire lui deve morire nel giro di poco.
Che però non è una sensazione sbagliata, perché può anche non morire fisicamente.
Ma per me è già fatto quello.
Non è detto.
Una cosa che mi ha, adesso come ha detto lei questa cosa, una cosa che io già stavo pensando, non può essere la ricerca di tutti quanti questi incontri, così tanti, e invece di voler affermare la sua esistenza? Cioè il fatto che è vivo.
Del fatto che
è vivo.
Esiste. No, ho l'impressione di no.
E però facendo.
Non lo conosco,
però quindi. Facendolo, cioè, un'ipotesi è che lui ha questa tendenza a. Comunque ha una visione negativa di quello che sta facendo, perché comunque lo tiene nascosto, non dice a nessuno, e quindi è una cosa che vive male, pur facendola, continuando a farla e facendola di continuo. E quindi è, non lo so, penso che potrebbe essere che ogni volta che lo fa è come per dire comunque sono vivo. E
può essere, cioè, capisci, mi è un'ipotesi. Avevi finito?
Sì.
Che c'entri, sono un'editrice.
Tu sei?
No, vabbè, no, ho pensato una mezza cosa, però.
Come hai pensato?
Cioè, si autocensura, si contraddice da solo, il malessere viene nel momento in cui si giudica. Quindi c'è una contraddizione fra, penso, quello che si diceva prima, affettivo e cognitivo. Cos'è che prevale di più? Sembrerebbe l'affettivo, però poi c'è il cognitivo che nasconde l'affettivo. Perché lo deve nascondere? C'è un giudizio dentro di sé, o si sente giudicato dagli altri, per cui non dice niente. Perché ha bisogno della chat per incontrare? Perché ha bisogno di 20 incontri la settimana? E non di meno, per dire.
Ne sono molti o sono pochi?
No, anche di più, di meno, di più.
Insomma, più di 20.
Perché se sono 20, sono
30. Vabbè, 20 che...
Ma come?
Cioè, dai, che subito. Anche qui a livello di tempi.
Allora, prima c'è un
problema.
Si parla 9, 5, 6,
no. No, prima. Posso? Pieno.
L'omosessuale è una minoranza. Cioè, nei momenti in cui... capito, cioè nel senso ci sta, tutti quanti pensano in un certo modo e quando si deve entrare in relazione con un altro tipo di, che ne so, gruppo sociale o una minoranza, per dire che non segue, capito, l'indice di moda, l'indice statistico proprio di moda. Non lo so, cioè.
La moda. Ma.
Non lo so, magari mi sbaglio, è stato un casino, vabbè.
Vai, no, non hai fatto un casino.
Cioè, io non sono preparata, non faccio i discorsi vostri perché non ho le vostre conoscenze.
Ma mi raccomando una cosa, noi comunque dovevamo essere in grado di avere un linguaggio che essere comprensibile da tutti. La persona che hai di fronte è una persona che non ne sa assolutamente nulla, oppure se ne sa, ne sa poco. Quindi non è questo. Come vedi, per me è molto importante che siano delle persone parzialmente che sono al di fuori, eccetera, perché la vita di una disciplina, comunque di un tipo di approccio, è data proprio dal fatto di riuscire al limite anche a incuriosire persone che non sono dentro all'argomento in particolare, per cui va benissimo così, non devi scusarti.
No, vabbè, magari uso le terminologie che magari.
No, ma non ti preoccupare, nel senso che, come vedi, hai usato le terminologie che hai, alle quali che hai conosciuto oggi, quindi, o comunque da poco, va bene. Non... la cosa interessante è questa: il linguaggio è importantissimo dal punto di vista, se vuoi, della progettazione, ma fa riferimento ai linguaggi di senso comune, perché quando, cioè, io non posso, se vado da una persona, come prima scherzando ho detto, come era, hai capito, sei un po' legato alla fungibilità simbolica, quindi mi tratta, hai capito, quindi bisogna stare molto attenti. Io a volte uso anche dei termini tecnici, ma rigorosamente spiegati, perché sennò la persona mi va fuori di testa, è chiaro. Quindi per quello dico, non hai fatto un discorso che invece è abbastanza comprensibile, ecco. Non è quello che è giusto, però è già comunque, se devo dire, i discorsi fatti adesso sono più o meno in linea, sia che uno magari usi il linguaggio un po' più specialistico, quindi nessun problema. Vediamo dopo. Stai già intervenendo? Vuoi aggiungere cosa?
No, no, era quella cosa lì dell'esistenza.
Certo.
Quindi io la causa in questo momento non la riesco a vedere.
Dove?
La causa in questo momento non riesco. La causa.
Ah, la causa.
L'origine del comportamento che stiamo cercando
non le riesco a mettere a fuoco. Quello che mi sembra, quello con cui mi sembra di essere d'accordo, è che il comportamento sia diventato quasi come se fosse automatico, no? Sempre lo stesso, quindi che abbia adottato una modalità poi di ricaduta sul piano empirico di quella che è la sua idea di sessualità, la sua sensazione rispetto alla sua sessualità, che però non lo porta ad avere una soddisfazione, perché lei dice che è infelice, che altrimenti se lui stesse bene così non sarebbe, non ci sarebbe da andare a cercare questa origine. E quindi il fatto è, mi fa pensare veramente, quando tu parli dei comportamenti ripetuti, no, in automatismo, quasi come fanno gli animali, no? Che fanno sempre la stessa cosa in automatico, senza però riuscire a trovare.
Non è così.
Non lo so.
Attenzione, quando fai questi collegamenti, perché il collegamento non è corretto, è vero che ne parlo dopo.
A me sembra un discorso di, non lo so, mi viene così, di personalità, cioè lui rigidamente continua a ripetere la stessa cosa, lui prova alla ricerca di un'identità sua.
C'è anche questo, ma è un'altra cosa, cioè come sempre, quanti anni ha questo ragazzo? Alla tua età, no?
19.
Per la tua età, no? Siamo già al limite, hai capito? Si può essere tranquillamente o dalla parte di te o dalla parte della personalità come caso specifico, quindi bisogna stare attenti. Noi non facciamo coincidere due termini, il concetto di identità è un concetto sociologico. Anche o soprattutto il concetto di personalità invece è un concetto che noi non usiamo, anche se ne diamo una definizione, ma non ci interessa, riguarda gli psicologi eccetera. Vabbè, vediamo, finito? Sì o no?
No, io pensavo soltanto che magari questa modalità che lui ha adottato è l'unica possibile, l'unica che conosce per essere in contatto con l'empirico, per vivere, per un po' come diciamo nel discorso di padre, per esserci, insomma.
Questo.
Più o meno è simile.
Hai finito?
Mente, può essere un modo che lui riesce a gestire e quindi mette in atto sempre questo meccanismo perché non causa ansia e quindi lo gestisce, mentre una relazione stabile potrebbe invece causare ansia, anche perché se prima ha detto non mi precludo niente, quindi anche con una persona accanto devo continuare sempre, un po' come una valvola della serie, so gestire, sono in grado di gestire questi rapporti e andrò avanti, non lo so, però non mi causa, non provo troppa ansia, non so, però il fatto di saperli gestire è un po' come una sorta di sicurezza.
Allora.
Una cosa su quello che ha detto lei mi è venuta in mente, non so se può o non essere, però mi sembra come se proprio per il discorso di avere un compagno, lui abbia la spaccatura tra affettività e sessualità.
C'è qualcosa.
Perché comunque gli manca vicino una persona.
Cioè, perché se fossero unite non avrebbe nessun tipo di problema a stare con quella persona, avere il rapporto con quell'unica persona. Invece.
O viceversa.
Però magari il fatto di frequentare così rapporti brevi ma intensi non è costretto nemmeno poi.
Chi ha detto che sono intensi?
Vabbè, è un modo di dire che sono. Però.
No, ma.
Tanti. È un modo anche per. Mi confermo, cioè sono così, però non sono costretto poi a dichiararmi, mentre ne ho una persona accanto
è più difficile da, da gestire
la fare
il fatto di non dichiararsi,
è più complessa.
Però, scusate, proviamo a mettere un punto. Scusate, 13.
Dopo pranzo. Lo sbadiglio e la faccia erano indicativi.
Ah, io devo bisogna che mangi qualcosa, insomma, ho provato a mangiare un paio di queste, ma insomma. Continuiamo dopo. Devo soffrire.
Quando vi parlavo di quella cosa secondo Vivella, perché mi veniva in mente che secondo Vivella, essendo che ad ogni investimento
devi staccare,
possono corrispondere più immagini,